andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo.
Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie.
L'ultima volta
io mi sono stufato.
L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto dell'ironia sul terremoto, allora ciao.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Giuseppe Cruciani della Zanzara, lui che è il genio del male, che ha capito, insieme a Sancho Panza Parenzo, non so se lo conoscete, lo scudiero di Cruciani, ha capito, se io faccio parlare la gente, la miseria umana, se la faccio parlare, diventa un programma straordinario.
Guarda che c'è gente strana in giro.
Allora ragazzi, che è successo oggi? È successa soprattutto una cosa. Ho visto che Corona, e parlo di Fabrizio Corona, continua a fare il Corona. Non c'è niente da fare, uscito dal carcere e siamo tutti contenti, per carità, poi pensatela come volete, non bisogna stare in carcere troppo, il carcere è duro e in fin dei conti non ha ammazzato nessuno, invece c'è un elenco di reati lungo due pagine. Il signor Fabrizio Corona non solo fa i selfie all'uscita subito dal carcere, perché insomma è in condizioni psicologiche molto precarie, fa il selfie in palestra, fa il selfie con gli amici eccetera eccetera, ma così per caso è anche esce con una, non so se una copertina, insomma all'interno di chi con un servizio sul figlio, insieme al figlio. È stato per caso immortalato da chi, appena uscito dal carcere di Opera, a riabbracciare la madre Gabriella e il figlio Carlos. Ovviamente ci sono anche le parole, no? Col figlio che dice: dormiamo insieme, non vai più via, vero? E lui che ha risposto: no, staremo sempre insieme, amore mio. Ora, per carità, nessuno mette in discussione il rapporto padre figlio, è tutto bellissimo, è tutto straordinario, il figlio ha tutto il diritto di riabbracciare il padre, ma abbiamo assistito in pochi giorni a che cosa? A 3-4 selfie, servizio su chi? Bah. La madre Gabriella Corona, ovunque vado la gente è con noi.
Dovunque vado mi fermano perché mi dicono: siamo con lei, signore, e con suo figlio.
Ma chi? Ma di che stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Beh, poi certo, Fabrizio è spaesato. Beh, sì, sulla copertina di chi?
Lui è contentissimo, ma è spaesato, perché lui ha sofferto tantissimo e per lui il carcere è stata un'esperienza, lui stesso ammette, necessaria, però molto molto dolorosa.
Parenzo?
Sì?
Sì, ci sei?
Solo ti sento e comparto.
No, io non sento una mazza, per cui cancelliamo, via. Allora, un pastore americano, questa è notizia di qualche giorno fa, ma mi ero anche dimenticato di dirvela. Un pastore americano, magari qualcuno del Family Day è d'accordo su questo, che si chiama John Hagee, non lo so come si pronuncia esattamente, ha detto queste parole: non c'è peccato più grande dell'usare il nome di Dio durante il sesso. questo è uno degli usi più sporchi, più sprezzanti e peccaminosi del nome del Signore che mi vengono in mente. Se fosse per me, metterei ogni singola donna o una ragazza che lo fa in carcere. Questo sarebbe un buon esempio della terribile punizione che deriva dal nominare il buon nome di Dio in vano. Cioè, secondo questo signore, bisognerebbe mettere in galera tutte quelle donne che nominano, o uomini forse, che nominano Dio durante il sesso. Ma ora io voglio dire una cosa, come si fa ad applicare questa cosa? Per primo bisogna capire, cioè, bisognerebbe avere, non so, un microfono, una telecamera nel letto di milioni di americani. Secondo, cosa vuol dire? Cioè, non si può nominare Dio durante il sesso? Perché chi è che nomina Dio durante il sesso? C'è qualcuno che bestemmia durante il sesso? Qualcuno che gode invocando Dio? Sì, può darsi pure Dio! Oddio! Ecco, forse quello. Parenzo, scusa, tu hai mai fatto godere qualcuna oppure tu invocando Dio?
No, mai, questo mai, ma si riferisce a questo, come di interessare, no?
No, scusa, non si è capito bene, è la radio questa qua, è sempre la radio, eh?
Io pensavo fosse...
No, no, è la radio, è la radio, sì, se parli alto forse qualcosa si capisce, forse.
No,
forse.
Io credo che questo signore, questo predicatore,
sì,
si forse all'intercalare che qualche, se qualche signora, signorina... fa durante questo, come si può dire, attività.
Vabbè, non hai capito niente, non hai capito niente. Oh, c'è un altro signore che appartiene ai neocatecumenali. Neocatecumenali, un tale Argueglio, detto in spagnolo Arguello o Argueglio, i neocatecumenali. Quelli che fanno tanti figli, insomma, tanto per semplificare, fanno tanti figli, i neocatecumenali. Il quale sostanzialmente cosa dice? Dice che il femminicidio, cioè l'uccisione delle donne avviene ogni tanto perché ci sono i tradimenti. C'è una donna che tradisce l'uomo, lo colpisce, lo ferisce talmente tanto che può provocare una reazione forte.
Il primo moto che sente dentro, perché sente una morte tan profonda, che il primo moto è ucciderla. Il secondo moto è come il dolore che sente, è quasi mistico, perché è siderale. Allora pensa, come posso far capire a mia moglie il danno che mi ha fatto? Ucciderò i bambini. E vai a uccidere i bambini.
C'è gente che non sta bene di cervello, c'è gente che non sta bene di cervello, io dico. C'è gente matta. Ma va bene che ci sia gente matta. C'è uno che dice, un signore che dal palco del Family Day, o dov'era, dice che in qualche modo il femminicidio, cioè l'uccisione delle donne o dei bambini, addirittura c'è dei figli, si può forse comprendere perché il tradimento subito, ma in che mondo vive questo signore? Il tradimento subito provoca uno shock talmente grande. Beh, amici miei, questo va preso, non arrestato, preso, ammanettato e portato in un manicomio, ammanettato, diciamo, compresso nelle bende. Le bende che comprimono tutto il corpo, fino alla bocca anche, fino alla bocca.
Guarda che c'è gente strana in giro.
Beh,
c'è gente,
sì,
strana,
sì, Salvini,
giro.
gente molto strana. Io voglio sperare che, pur essendo a favore del Family Day, il mio amico senatore Maurizio Gaspari di Forza Italia, vicepresidente del Senato, non la pensi come questo signore. Adesso, francamente, no. Gasparri?
Pronto, non dobbiamo ammazzare nessuno, chi vuole ammazzare?
Che ne so.
Ma sarebbe una specie di delitto d'onore come era una volta.
Oggi è finito su tutte le pagine dei giornali questo tizio.
Ma io lo so che non l'ho vista mica questa notizia, si vede che non era nelle pagine, io vedo.
No, oggi.
Comunque, praticamente sarebbe una riedizione del delitto d'onore, praticamente.
No, ma lui è, Gasparri è un cattolico, diciamo, moderno, non arriva.
Ma io sì, dico, no, sto dicendo, questo signore,
sì,
sostiene tesi come c'era una volta il famoso delitto d'onore,
sì,
per cui,
sì,
c'era un attenuante, insomma, no?
Sì, una specie di attenuante.
C'era,
sì,
anche un famoso film in bianco e nero degli anni 60.
Vabbè.
Con Mastroianni.
Follie, no?
Non
follie,
nessuno,
follie.
Mancherebbe altro,
follie.
Ci può essere una sempre nel pagare i danni di una separazione, quello sì.
A proposito, Berlusconi deve cacciare 1,4 milioni di euro a Veronica Lario al mese.
Però ha rischiato di cacciarne di più.
Ha rischiato di cacciarne tre. Quindi, ha rischiato di cacciarne tre.
Alla fine ne ha risparmiati 1,6. Anzi, gli devo telefonare, però non credo che la prenderebbe a ridere.
Cioè...
Caro Silvio, hai risparmiato 1,6 milioni.
Beh, non credo che sarà contento di cacciare 1,4 al mese.
No, però pure Veronica Lario, che io conobbi a suo tempo, ha fatto un bel affare, 1,4 milioni mica è poco.
1,4 milioni al mese.
Anche perché poi... Ecco, qui senza essere contro le donne, per carità, però
no, stiamo, beni, in questo caso in questo
la ricchezza
caso...
l'ha creata Berlusconi con le sue aziende, quindi Veronica Lario che lo ha sposato, non mi risulta che abbia contribuito a questa crescita.
Ma c'è la vecchia,
ci sono,
ma c'è la vecchia cosa, c'è la vecchia cosa del mantenimento dello stesso tenore di vita, una cosa per me medievale.
Lo so, è questo di fare. Ma da lei, insomma, che le devo dire?
Più le case, eccetera, eccetera. Io trovo, ragazzi, però questa cosa qua io non lo dico.
Secondo me anche lei che è eterosessuale a quel prezzo avrebbe sposato Berlusconi, me lo dica, confesso.
Cioè anch'io avrei sposato Berlusconi.
Anche Parenzo, anche per me. No.
Parenzo non lo so, Parenzo avresti sposato Berlusconi per 1,4 milioni.
Visto il risultato finale, forse perché no.
Un pensierino ce l'avrebbe fatto Paretta,
no, però
io nonostante l'ingente assegno non mi sarei rimasto eterosessuale.
Ma se un gay ci prova con lei, Gasparri, che cosa fa?
No, non mi è mai capitato, non sarei assolutamente, come dire, ostile, insomma, sarei
lo manderebbe a quel paese.
Che ne so, che vuol dire provarci? Che se uno ti mette le mani addosso, chiamo i carabinieri.
Beh, sì, i carabinieri.
Se ti guarda così.
Vabbè, adesso ragazzo, addirittura se un gay mette le mani addosso, i carabinieri. Non esageriamo.
Se lei mi ha detto provare, che vuol dire? Cioè, provare,
sì, questo, provare. Uno si avvicina e mette la mano sul sedere, che ne so, a carezza.
No,
fa.
È quello che chiamerei tardi, lo chiamerei i vigili urbani. Facciamo una cosa meno grave.
I vigili urbani. Allora, Luxuria ci ha detto l'altro giorno che lei si è rivolto in maniera così dura nei confronti del Gay Parade, quella che era a Roma, definendolo gente orrenda, una manifestazione che fa schifo, provocatori, eccetera, eccetera, perché in realtà freme al desiderio di salire e sculettare su un carro. Ecco, questo ha detto la signora.
Lei mi trae. Io questa volta non ho proprio replicato a Luxuria, con la quale mi sono confrontato qualche volta. Quest'inverno abbiamo fatto un lungo dibattito da Mentana sul tema Unione Civili, che fu un dibattito abbastanza serio, durato pure un paio d'ore. Ma quando si parla nel merito delle leggi...
Mamma mia, che palle, un paio d'ore.
Poi se pensi, pure era così, in effetti era abbastanza lunghetto troppo. Ma queste battute di colore, io ho fatto una critica come sempre.
Beh, insomma, critica...
Perché ci sono quelle immagini, io mi riferisco a quei...
Gente orrenda, schifo, provocatori.
Con le borchie di cuoio. Ma scusi, ma se uno vuole sostenere le riunioni gay, non può fare una manifestazione, come dire, normale. Quelli che hanno fatto la manifestazione sabato...
Vabbè, ma
Giovanni erano con le famiglie.
Ho capito, ma uno, Maurizio, ma uno ci va,
perché
uno ci
deve fare una roba del genere.
Vabbè, ma c'è qualche persona col culo di fuori durante per strada.
Ma io le trovo abbastanza dannose per la causa che sostengono. Cioè, finiscono per creare, come posso dire, un po' di antipatia, perché sono cose esagerate. Come lo sarebbe una manifestazione?
Addirittura orrendo,
favore...
schifo, provocatori.
Alcune sì, guardi, ma lei forse non l'ha visto. Io ne ho messe alcune.
Sì, ho visto due un po' pelosi col culo di fuori.
Cioè, insomma, francamente.
Vabbè, ho capito,
va bene. Ma se ci fosse una manifestazione dell'orgoglio virile di analogo tenore, sarebbe ridicola e penosa lo stesso. No?
Ma non c'è.
Sul carro a dire io sono un grande maschio. Sarebbe una roba ridicola.
Vabbè, a Luxuria come rispondiamo? Cioè, a Luxuria, ma è
che
vero?
Che ha torto.
Ma no, ma non vorresti salire su un carro tu a sculettare?
No, assolutamente no, guardi.
Poi ha detto che se rimani l'ultimo uomo sulla faccia della terra...
Ecco, sono contento di questo perché io non sono affatto interessato né da Luxuria né da quelli che hanno... le tendenze di Luxuria, quindi questa...
Cioè, i trans non ti hanno mai appassionato?
No, io sono sempre stato...
Regolare.
Oh, quella che ritengo... una tendenza naturale. Poi gli altri, se non devono andare a stravolgere l'ordine sociale, poi
c'è chi va a trans, c'è un uomo che va a trans oggi, che cos'è? Uno normale oppure uno...
Ma secondo me non l'ho mai capita questa cosa,
questa fissazione dei trans.
È un aspetto assolutamente anomalo. Quindi francamente
anomalo, è pieno di uomini che vanno a trans,
cioè, se esiste i trans sulle strade qualcuno ce l'hanno.
Appunto, ieri sera sono stato alla cosa.
Però francamente non capisco, non condivido, non apprezzo e quindi trovo...
Cioè è una cosa schifosa andare a trans.
È una cosa, come dire, da condannare.
Da condannare.
Da condannare perché francamente non riesco...
Da multare. Magari,
se uno c'ha... Ma sì, perché dovrebbero, se hanno delle loro volontà, le vadano a, come dire... a esprimere secondo canoni più tradizionali.
Perché se uno va trans, mica che dovrebbe essere punito dalla legge uno che va a trans, non ho capito.
No, lo trovo un comportamento assolutamente riprovevole. Non c'è un reato, una sanzione per fare.
No, però io ho capito, ieri sera sono
poi
andato alla festa.
Dello sfruttamento.
Sì, vabbè, quella è un'altra cosa.
Quindi quello può valere.
Io sono andato ieri sera alla festa di Dagospia a Milano, la meravigliosa festa di Dagospia a Milano, ed era pieno di meravigliosi transessuali omaggiati.
Ma vestiti così con le piume, le robe, le borchie, queste robe
ma,
qua.
Ma no, ma che c'entra? Ma transessuali.
Se mi faccia capire, una roba
normale, transessuali, normale, una festa così, transessuali. Erano corteggiati,
non mi hanno invitato,
corteggiatissimi.
Apprezzo di essere escluso dalla mailing list di eventi di questo tipo.
Fermi tutti, che c'è
in cui, degli eventi in cui uno dice porca miseria, mannaggia, non mi hanno invitato. E invece lì sono contento che non gli è venuto nemmeno in mente, insomma.
Traffico, torniamo subito perché parliamo di Sofri, eh?
Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico.
La Zanzara.
Due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi.
Allora, per fortuna Sofri ha rinunciato, ma questa mattina non si è parlato d'altro, almeno nei circoli del potere, non tra la gente per strada, per carità, cui non fotte assolutamente nulla di chi diventa consulente del Ministero della Giustizia. Però, caro Parenzo, so che tu hai un'idea diversa su questo, il Ministero della Giustizia, se Parenzo si sente e si degna di...
A parte che era solo gratuito la collaborazione...
Parla più forte, Sofri. Più forte!
Era... gratuito la collaborazione di Adriano Sofri con il Ministero.
Allora, Adriano Sofri è condannato, volenti o nolenti, a 22 anni di carcere. È stato condannato, ha scontato la sua pena, per carità, in parte in carcere, per l'omicidio di un commissario di polizia, per essere il mandante dell'omicidio di un commissario di polizia. Va bene tutto. Però è possibile chiedere al Ministero della Giustizia di non interpellare un condannato per un omicidio così grave per fare da consulente, seppur gratuito, per le carceri? Oppure no? Oppure è l'unico esperto nel mondo, in Italia, sulla situazione carceraria, la cultura, eccetera, è il signor Adriano Sofri? È possibile o non è possibile? Allora, se sei convinto, vai fino in fondo. Perché non è che puoi dire poi, come ha fatto oggi il Ministero, no, non era una consulenza pagata. Non è questione di pagato, ci mancherebbe pure che fosse pagata. Cioè, è questione di decenza, di un minimo di decenza, punto e basta. Vabbè, Gaspare, inutile, penso che non ci sia.
Visto che mi avete chiamato, io trovo assolutamente sbagliata questa scelta. Per fortuna la protesta di molti di noi, credo che abbia pesato anche un Twitter che oggi ha fatto Mario Calabresi, il direttore della stampa.
Secondo me Renzi ha chiamato Orlando e gli ha detto guarda, però poi...
Questo non lo so se l'ha chiamato Renzi sa manco chi è Sofri, che è un ignorante, non le sa se
cose. Adesso, lo saprà chi è Sofri.
Adesso
su.
Non so, no, ma chi sa chi è Sofri? Ma penserà che sarà Sofri, stai male. Dai, Renzi non lo faccia tutto. Sta andando maluccio Renzi, ha visto come va male. Quindi questa roba di Sofri era, come ha detto qualcuno oggi sulla rete, come mettere Schettino ai trasporti. Io ho proposto la Franzoni,
no, l'ha detto
la mamma di Cogne, ministro della famiglia. Sofri deve stare zitto, perché sta per mandare l'omicidio calabrese di una delle vicende più drammatiche della storia
italiana.
Zitto,
no, scrive,
non
fa.
Deve stare zitto, perché non ha fatto nemmeno tutta la condanna, perché tutto stava male, uscito dal carcere, non ha scontato 22 anni, molti meno. Poi non stava tanto male, tant'è che è una persona attiva, scrive, interviene. Fa il cattivo maestro tuttora, pontifica dopo aver fatto uccidere un servitore dello Stato. Spiega agli altri l'umanità ogni giorno.
Vabbè, adesso avrà diritto pure di... Deve stare zitto.
Certo, perché uno che ha fatto uccidere, c'è una sentenza, ci sono stati 6-7 processi.
Ma se qualcuno lo fa scrivere va bene, c'è un privato, no?
Ma guarda, io non leggo Sofri, quindi se ne può fare a meno, ma trovo questo cattivo maestro una delle persone peggiori d'Italia, un uomo che ha fatto uccidere calabresi, che ha avvelenato coscienze, che ha guidato lotta continua spingendo molti verso comportamenti intollerabili, che poi sia rimasto un maître à penser, un grande docente del pensiero, un guru, lo trovo vergognoso.
Parenzo, come dici? Parenzo?
Adesso ma no, ma guarda,
aspetta,
ma
aspetta.
Io capisco che Gasparri ancora vive negli anni 70 e pensasse agli amici suoi che andavano a quelli del fronte o al MIT di quegli anni, a quello che succedeva, quindi non apriamo quel capitolo sugli amici e su quegli ambienti dell'estrema destra, perché
ma che c'entra adesso?
Ma io non l'ho mai frequentato, li mettessero all'ergastolo, cioè capisci? Guardi, a me tutti i vari Carminati e compagni manco li conosco, dopodiché li tenessero in galera se ci devono stare, le comunico che Sofri ha fatto un reato più grave ancora di quelli che sono stati attribuiti a Carminati, quindi io proprio non faccio distinzioni, io che quelli che hanno messo ferro e fuoco alle città vadano alle associazioni dei radicali con violenza, lo trovo disdicevole anche quando vengono dall'estrema destra, e non è che lo dico oggi, quindi si figuri.
Vabbè, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. La figlia di Rodotà, Maria Laura Rodotà, è una giornalista della Stampa, hanno fatto un selfie a quelli del Family Day dicendo veniteci a prendere, si sono sposate in Germania, che dice lei?
Che hanno sfidato le sentinelle in piedi, ma che le devo dire, che Maria Laura Rodotà è una giornalista che io leggevo molto, la trovo più creativa quando era eterosessuale, la leggevo con più piacere.
Va bene. Ragazzi, devo chiudere, a dopo.
Il segnale orario vi è offerto da
Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it.
La Zanzara.
Sei l'ultimo uomo sulla terra, tu e Gasparri, che faresti tu?
Grandi seghe, sarò perversa, ma non fino a sto punto.
Allora, ragazzi, sembra che le associazioni Rom, che una volta avevano fatto visita alla Boldrini, alla Camera l'anno scorso, e che furono maltrattate a parole da Mario Borghezio, qui da noi alla Zanzara, abbiano raggiunto un accordo con lo stesso Borghezio. Borghezio, che cos'è? Di cosa ha paura in questo processo al Tribunale di Milano? Ha paura di essere condannato per la legge Mancino, cioè per istigazione all'odio razziale, e vuole fare di tutto per non essere condannato. Allora pare si sia messo d'accordo con queste associazioni Rom, con alcune associazioni Rom, per pagare, per risarcirle. Non si capisce di cosa. Le frasi incriminate furono queste.
La giornata della demagogia e del fancazzismo, esatto, poi con contorno di Festival dei Ladri, questo senz'altro, e speriamo che non portino via gli arredi della Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili, di arazzi, di coso. Sconsiglierei una visitina al Quirinale, perché lì poi c'è tutto il mobilio che lo Stato italiano di merda ha fregato agli stati preunitari.
E ancora, e ancora.
Io ho avuto la soddisfazione di rivedere tante facce giuste, non quelle facce di cazzo che qualche presidente della Camera riceve, eccetera, con le grandi giornate, eccetera. Esatto, no, gente che lavora, io parlo, quelli che si vede a Pontida son gente che lavora, son...
Io so.
La condanna, bene.
No,
bene.
Non c'è nessuna condanna per adesso.
Se
non c'è
sarà,
nessuna condanna. No,
bene.
Io dico una cosa.
Se ci sarà.
Borghezio è stato, poi diremo noi perché lo sappiamo, quanto Borghezio dovrà risarcire a ognuna delle quattro associazioni Rom che hanno fatto causa a Borghezio. Allora, io dico una cosa. Le associazioni Rom possono fare quello che vogliono, ma se uno vuole far condannare Borghezio, se uno porta a processo Borghezio, è per una questione di principio, cioè per una questione dell'affermazione di una norma, cioè loro pensano che Borghezio sia un razzista e dunque lo vogliono far condannare per istigazione all'odio razziale. Se si mettono d'accordo per quattro spiccioli, cioè per ottenere qualche migliaio di euro, è una buffonata.
Beh, no,
abbiano il coraggio i signori Rom,
le associazioni.
I signori Rom, io
magari
dico,
quei soldi
soldi servono
abbiano,
per fare delle opere vere per i rom.
Non mi interessa, abbiano, il coraggio, il coraggio di andare fino in fondo e di far condannare Borghezio per odio razziale, altrimenti se si accontentano di, si accontentano di prendere 5, 10, 15, 20 mila euro
soldi per darli ai rom,
è una buffonata.
No,
si mettono i soldi in tasca.
Ma che in tasca? Speriamo li diano i rom.
Intanto a Padova erano stati allontanati alcuni rom da Bitonci, che tra l'altro aveva utilizzato un fondo del comune per pagare a questi rom un viaggio in Romania senza ritorno. Alcuni di questi sono ricomparsi.
Hanno fatto bene.
Che vuol dire hanno fatto
bene? Tornare.
Io non so se hanno fatto bene o hanno fatto male. So solo che benissimo, amico Bitonci, hai utilizzato dei soldi per mandare via
i suoi soldi
rom.
L'ha usato privati?
Sì,
spero.
pare di sì.
Allora se sono i suoi soldi privati chi se ne frega.
E questi sono tornati indietro. Cioè non servono a niente queste cose. Allora mandarli via, se poi uno, se poi questi qua possono tornare. Buon anno contro un docente universitario italiano di colore, credo che fosse del Madagascar, no, del Senegal, un tale Carabue. Sentite che scontro,
Lei non sta scaricando patate, la prefettura di Vercelli non ha bisogno dei suoi carichi scarichi. Onorevole,
rispetto,
deve avere più rispetto.
Lei è venuto qua, riceve rispetto, se rispetta.
Deve avere un linguaggio più consono.
Io il mio linguaggio non me lo insegna lei che linguaggio devo avere, ha capito?
I cittadini italiani e io
si prenda la sua palandrana, se non le piace ritorna al suo paese d'origine.
Che rappresentasse anche ciò che di buono c'è.
Vi faccio vedere il servizio. Guardate, state buoni. Vi faccio vedere un servizio. Basta.
Nel mio paese che è l'Italia.
No, lei non è il suo paese, lei è ospite, non è il suo paese.
Io non
lei
sono ospite.
Vabbè, lasci stare, è italiano Carabue. Allora, vabbè, per modo di dire, italiano, è che non è che sono italiani solo quelli di Borgosesia, insomma. Se no sono italiano anch'io.
Uno con vestito con la palandrana non può essere italiano.
Ma che palandrana?
Ma sì, c'è la palandrana.
Ma come si permette?
C'è la palandrana, non è in italiano.
Ma lei
sarà capo tribù,
ma che
capo
uno si può vestire come gli pare? Ma che capo tribù?
Vestito con la palandrana.
Ma è razzismo questo? No?
Ma che è razzismo? È cabaret, dai. È un meraviglioso. È teatro.
Ma è uno che mette il fazzoletto verde italiano.
Teatro.
Ma uno che mette il fazzoletto verde italiano. Ma uno che mette il fazzoletto verde italiano.
Ma sì, va bene, ma anche questa è una battuta, va benissimo.
Ma è italiano?
Ma ci sta benissimo,
no,
una battuta.
No, però quello è offensivo perché
ma che sei diventato? Censore. Catone censore.
Ma non sono. A te se ti cagano davanti su una scala.
Ma gli ha detto tu con la palandrana sei italiano?
Ma se ti insultano il tuo modo di vestire
insultano, ma spesso alcune cose sono cose da ridere, sono
da
cose
ridere.
Da cabaret, teatro,
ma quello è il suo
meraviglioso
tradizionale magari,
e quello gli ha detto sta palandrana sei italiano,
è
con sta palandrana
però,
portiamo
offensivo.
Un tribunale pure Morano avanti per questa cosa.
Beh, magari
il tribunale dovrebbe... dai,
c'è,
tu
c'è
il tribunale,
già in tribunale, c'è già
su.
In tribunale quel
ragazzi, io comunque
salame d'un salame razzista
non riesco a capacitarmi del
salame
fatto
salame razzista
ancora tu salame ormai è due mesi che pronuncia però la salame cambia registro
perché salame come i maiali, no?
Sì,
come il salame
sì.
È fatto di maiale.
Io non riesco ancora a capacitarmi di questo signore che si chiama John Agee, pastore della chiesa di Cornerstone in Texas.
Vabbè, ma in Texas chi se ne frega? Siamo
no,
in
ragazzi,
Italia,
però,
quale Texas?
No, aspetta, perché c'è gente in Italia che la pensa così, eh. Non c'è peccato più grande dell'usare il nome di Dio durante il sesso. Questo è uno degli usi più sporchi, più sprezzanti e peccaminosi ed è il nome del Signore che mi vengono in mente. Se fosse per me, metterei ogni singola donna o una ragazza che lo fa in carcere. Questo sarebbe un buon esempio della terribile punizione che deriva dal nominare il buon nome di Dio in vano. Adesso, a parte perché le donne, non gli uomini, adesso ho letto bene, era solo rivolto alle donne questa roba qui. Altra cosa, perché questi personaggi meravigliosi non ci sono in Italia? Questi
ma
fantastici.
Ci sono altri. C'è Buon Anno, non ti preoccupare.
No, che
c'è un panorama pieno. C'è Gio Formaggio, è pieno di questi. C'è Ruggero.
Ma in realtà questo dovrebbe mettere in galera tutti quelli che lo fanno. Io ti ripeto, tu pronunci Dio durante il sesso? Durante il sesso pronunci la parola
posso
Dio?
Posso dire, ma no, ma magari posso dire fantastico, ma non lo so che intercalare, adesso non mi registrerò.
Dici,
se
oddio,
vuoi.
oddio, non lo dici. Oh my god. Oh no, my god no, perché no?
Ma perché dovrei, sono italiano.
Certo, magari
scusa.
Quando ti fai una straniera, che ne so.
No.
Ma questo per esempio è usatissimo nei film
tu
porno,
che dici?
Nei film porno è usatissimo.
Cosa
senti,
dici,
senti.
Oh, you just like that baby. Oh, fuck you, just like that. Just like that. Oh my god,
Oh my god, vedi, cioè si sente, cioè allora dovrebbe mettere in galera tutti, Fernando, provincia di Teramo, Fernando. Dai, su, ragazzi, ma è pieno dei film porno. Questo signore dovrebbe andare veramente in galera lui per le cose che dice. In galera lui. Fernando, vai. Dimmi, allora, Fernando, dimmi.
Ma tu sei?
Dimmi. No, non si sente. Massimo da Milano, dai, Massimo.
Ciao Crociani.
Dimmi, dimmi.
Volevo intervenire su Fabrizio Corona.
Sì,
per
sì.
dire un paio di cosine che ho saputo, diciamo, dato che sono.
In che senso hai saputo? Spiegami.
Ma indiscrezioni che poi verranno fuori prima o poi. Allora, questo signore fino a qualche mese fa era sull'orlo del suicidio, cioè era in condizioni pietose, lemosinava questa fuga dal carcere.
Sì. Chiedeva attraverso i suoi familiari, attraverso i suoi avvocati, di scontare la sua pena fuori dal carcere. Ma fino a qui non c'è nulla di male, chiedere la libertà.
Assolutamente.
Fa parte della natura umana chiedere la libertà.
Caspita, direi. Appena uscito privatamente da alcuni giornalisti, avrebbe detto: sono più cattivo di prima, sono una bestia, mi risentirete. E non solo, immediatamente dopo. Premuro immediatamente di fare un bel servizio.
No, scusa, quelli... Massimo, dove l'ha sentita questa frase? Io non l'ho sentita. Scusami, non l'ho sentita questa frase.
Ti ho detto che privatamente ad alcuni giornalisti.
Cioè, tu ci stai dicendo che ad alcuni. Ma tu come lo sai? Scusami.
Ma io lo so, non posso dirti null'altro perché sennò mi metti in difficoltà.
Cioè, avrebbe detto ad alcuni sono
più cattivo di prima. Sono una bestia, quindi per darti l'idea di quale sarà il futuro di questo personaggio. Ma
ognuno va a fare
un'indiscrezione, sì. chiamiamola così, si dice che il servizio venduto sì. a un importante
quello col figlio e la madre, sì,
è stato venduto a una cifretta intorno ai 55.000 euro. Voglio dire, caspita, questo signore,
ma io questo qua non lo so, lo stai dicendo tu e ti assumi la responsabilità, certo, di quello che dici.
Beh, vabbè, cioè, non ho detto nulla di particolare, quindi
no, stai dicendo che Corona si è fatto pagare da chi questo servizio 55.000 euro, giusto? Questo stai dicendo.
È un'indiscrezione, che
è un'indiscrezione, adesso non è che possiamo parlare in quarta e quinta persona dell'altro. Hai saputo che ha preso questo?
Ho saputo, poi dopodiché, se questo che mi dicono è una cazzata, è una cazzata.
Beh, ma l'hai saputo da persone affidabili oppure no? Non ho capito.
Ma credo di sì, quindi vabbè, ma non è questo il problema.
Allora?
Il problema è che questo signore tra uno o due mesi, quando ne combinerà di cotte e di crude, saremo ancora qua a dire questo Stato ce l'ha fatta ancora a prenderci in giro. Cioè, voglio dire, questo è un signore che mi pare non so quante imputazioni, 19,
vabbè,
18, una cosa del genere.
Cioè, tu dici non è cambiato nulla, è uscito dicendo sono più cattivo di prima e ha preso 55.000 euro per il servizio.
Risentiremo parlare molto di
vabbè,
questo.
Fermi tutti, torniamo tra un attimo.
Brucida.
Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
Ormai è tutto degradato. Sei ancora in casa,
signor Cimabue, vada lei.
Carabue.
No, Cimabue sì, no.
Carabue.
Ah, Carabue, pensavo Cimabue.
Ma che Cimabue?
Questo è un bel servizio, ha visto come funziona? Come funzionano le cose? Dobbiamo rifare le colonie in Africa, perché
aspetti,
voi non siete capaci
non
di gestirvi.
Dica, ma
non siete capaci di gestirvi.
Ma stia buono un attimo. Dica Carabue.
Lei ha un primato, perché io, il mio cognome viene sempre storpiato, Cimabue, occhio di bue.
la chiama Cimabue invece di Carabue.
Ma non c'è da ridere però. Cioè sì, fa ridere perché però se tu pensi che è un deputato della Repubblica, che anche tu lo paghi, cioè se tu, se a te diverte che i tuoi soldi o i soldi degli ascoltatori, anche quelli che mi attaccano, per carità, se a voi diverte il fatto di dare ogni giorno dei soldi per pagare un personaggio simile che puoi trovare al Cirque du Soleil, puoi trovare al Circo Togni, al Circo Barnum, puoi trovare al Circo Medrano, financo al Circo Americano, ma pagando il biglietto che costa
Cimabue
soltanto 22
Cimabue?
Euro.
Signor Cimabue? Signor Cimabue,
sì, ma se a te
è un genio,
sono soldi tuoi,
è
capito?
Un genio, ma chi se ne frega?
Ma sono soldi tuoi,
è un
se non te ne frega niente, a me interessa.
Per essere un genio è un genio, dai. Me, è
un genio di cosa? Della comicità, non della politica.
Ma del teatro, del teatro.
Ma qui siamo parlando di politica, però,
teatro,
di uomini, di persone, di rom,
è una
di
grande opera teatrale.
Ma la,
è una
ho capito, ma
teatrale,
se voglio andare al teatro,
cazzo,
vado a vedere Paolo Poli.
Io invece voglio vedere Buonanno. Io invece voglio vedere Buonanno.
Ma perché tu sei con l'animo pieno di merda, per forza.
Cruciani è il genio del male, ha capito, intelligente, ha reso Facebook radiofonico, ha fatto un Facebook radiofonico, perché Facebook è la stessa cosa, Facebook è la gente che se vuole esprime anche se non c'è un cazzo da dire, tutti se vogliono esprime ma non ci avete nessuno un cazzo da dire, Facebook è il male puro.
Gianni da Verona, vai.
Salve dottor Cruciani, buonasera, grazie per avermi richiamato.
Dimmi.
Allora, io parlo come papà Gianni, sono stato a Family Day, molto indipendente, non catecumenale, sono andato come papà e con mia moglie, quindi come mamma, mia moglie. Siamo andati a sentire.
Tu allora, sei neo, com'è che si chiama, scusa?
No, no, non sono niente, non sono neocatecumenale.
Non sei nulla.
Ho tre figli, bastano e avanzano.
Vabbè, allora?
Allora, io sono stato lì appunto per sentire, no, questa nuova cosa che sta venendo fuori. E il contesto era, non è che Chico, questo che parlavo, questo oratore...
Chico, sì, Chico, pare che sia uno che canta, che la gente lo va a cercare perché canta.
Ma è fondatore dei neocatecumenali.
Vabbè, ognuno è fondatore di quello che gli pare. Pur io sono fondatore del club Cruciani Crux.
Esatto. Allora, però attenzione, quello che lui ha detto, che comunque insomma per me è condivisibile, non è che è giusto che un uomo...
Che cos'è condivisibile, scusa, che cos'è condivisibile?
Sto parlando un attimo. Sì, allora, sì. Non è che quando un uomo viene tradito dalla moglie e questo o dalla donna, dal suo partner, questo la deve uccidere e poi uccidere i figli.
Allora, se avesse detto questo, penso
finire,
se avesse scusa,
se la figura della donna viene sminuita e viene usata come macchina da riproduzione, attenzione che automaticamente l'uomo vede la donna non più come quel incredibile bellissimo essere che è, ma semplicemente come oggetto e quindi scattano dei meccanismi di violenza verso di lei.
Ma non ho capito, mi spieghi questa cosa
qua? Era stato
detto. Non è questo, non è questo il punto. No, assolutamente non è così. Cioè, assolutamente non è così, non ha detto questo. Cioè, non ha detto questo.
Ma si parlava della legge Cirinna, si parlava di tutto il mercato degli
inseminativi. Ma se la moglie, se la moglie lo, la frase
che vogliono adottare figli.
La frase è questa, ma se la moglie lo abbandona e se ne va con un'altra donna, quest'uomo può fare una scoperta inimmaginabile, perché questa moglie gli toglie il fatto di essere amato e quando si sperimenta il fatto di non essere amato, allora è l'inferno. Quest'uomo sente una morte dentro così profonda che il primo moto è quella di ucciderla e il secondo moto, poiché il dolore che sente è mistico e terribile, piomba in un buco nero eterno e allora pensa, come posso far capire a mia moglie il danno che mi ha fatto? Allora uccide i bambini, perché l'inferno esiste. I sociologi non sono cristiani, non conoscono una cristiana. Il problema è che non possiamo vivere senza essere amati prima dalla nostra famiglia, poi dagli amici a scuola, poi dalla fidanzata insieme alla nostra moglie. Sono minchiate, sono cazzate, lo vogliamo capire o no? Se uno collega l'uccisione di moglie e figli al tradimento è un pazzo, ma lo vuole capire o no? Lasciamo perdere, adesso bisogna ricostruire il discorso. Ha fatto un collegamento tra l'uccisione della moglie e addirittura dei figli con il tradimento, a meno che lei non creda che il tradimento possa portare anche e forse anche giustamente all'uccisione di figli e moglie. No, Gianni,
se ti parlo sopra ma non mi lasci parlare, ho chiamato
dimmi,
io, porta
dimmi,
pazienza,
non ti preoccupare,
allora,
dimmi. Sì, ma io conduco come cazzo mi pare, amico mio. No, così tanto per chiarire,
sei fortissimo,
allora dimmi.
Allora, ti ho detto che il contesto era che se approvano la legge Cirinà...
Non mi interessa, proprio... lascia perdere la legge Cirinà, che c'entra la legge Cirinà?
Allora, se non ti interessa...
No, detto. Mi interessa
era
questo...
un discorso molto più ampio.
Non mi interessa, c'era questo passaggio o no? C'era questo passaggio o no?
Sì, ma il contesto era che se la donna viene vista come oggetto da riproduzione, di conseguenza l'uomo non la considera come persona e quindi si può permettere questi scarti di pazzia perché non c'è una cultura... della donna, invece la donna è un essere da rispettare sempre.
Va bene, dai, Daniele Milano, vai, Daniele.
Ciao Cruciani, come va? Tutto bene?
Sì, dimmi.
Solo due cose volevo dire.
Sì. Dimmi, Daniele, dimmi.
Ho letto un articolo sul giornale, dopo. Delle donne, i tuoi amanti ti hanno paragonato a Rocco Siffredi, lo sai fare anche meglio.
Vabbè, Daniele, non mi rompere le balle, che vuoi, dai, su.
Era la mia curiosità.
Ma punto curiosità due... di cosa? No, quale no, curiosità?
Io ti chiamo più che altro per una cosa.
Dimmi,
ogni volta che ti chiama Gasparri, sì, tu sei l'uomo più viscido sulla faccia della terra.
Sì.
Mi metti il culo in una maniera.
Faccio fare la parte del poliziotto cattivo a Parenzo, se non l'hai capito.
Beh, uno fa fare una parte, ognuno è quel che è.
Gli ospita ancora in vacanza da lui.
Sì, non ci sono mai andato.
Chi va in vacanza?
È vero, t'ho anche visto, dai. Non
dove?
Fare quello che non...
In vacanza con Gasparri non credo.
No, a me in vacanza con Gasparri
non... Tu non credo, sei andato in vacanza con Gasparri?
Daniele, guarda, ti assicuro che non ho nemmeno la forza.
È andato in vacanza con Gasparri?
Non sono
credo.
Mai andato in vacanza con Gasparri, non mi vergognerei, ma non ci sono mai andato.
Beh, no, boh, sì.
No, non mi vergognerei. Se fosse mio amico non mi vergognerei. Se fosse un mio amico non mi vergognerei.
Ma andarci in vacanza un po'.
Se fosse mio amico.
Tu vai in vacanza con Gasparri?
Sì, ma tu sei razzista, io no.
No, ma che?
Tu sei razzista snob. Io no.
In vacanza
se
con
fosse
me,
mio amico,
ma guarda
no,
che Gasparri non ci verrebbe.
Insisti ancora. Allora, il principio è molto semplice. Se fosse mio amico,
certo,
ci andrei in vacanza perché siccome non è un mio amico e non ci vado in vacanza, la questione non si pone. Cioè, se fosse mio amico non mi vergognerei.
E dove l'avresti
perché
visto,
non sono razzista e snob come te.
Ma
io
di razzista. No,
sì,
no,
sei razzista e snob, Daniele.
Perché
vai,
sono razzista?
Perché sì.
Te lo dico
perché
io,
frequenti molti più politici di quanti non li frequento io.
Ma io non ci vado in vacanza, però.
Ma solo che questa tu sei viscido e sei di parte con
no,
alcune persone.
Beh, sono servo viscido e di parte. Vabbè, ma tanto questa
no,
ma l'ho già sentita questa storia. Dai, non sei originale, non c'è originalità
non
in questa roba. Non
dire,
sei originale, sei vecchio, roba vecchia, vecchia, antica, vecchia, vecchia, Aldo Latina, vai. Aldo.
Ciao Giuseppe,
dimmi,
buonasera.
Dimmi.
Innanzitutto complimenti, ti seguo sempre.
Ma non me ne frega niente, vai.
Sì, lo so. Ti volevo fare però un appunto perché insomma volevo intervenire riguardo al tema dei dei e diciamo nel particolare a quell'estratto che ho fatto sentire lì di Arguello lì
sì.
Dello
allora?
Spagnolo. Innanzitutto sono diversi giorni da domenica appunto che tutta l'informazione sta deviando totalmente quello che veramente era.
Quale informazione?
Si parla di manifestazione contro.
Vabbè, ma dimmi al di là di questo, che cosa abbiamo sbagliato nella vicenda di questo tizio?
No,
qua?
Allora, nella vicenda di Arguello, a parte sì, cioè l'ascoltatore di prima ha totalmente toppato, ha ascoltato male pure lui, perché va bene, cioè lasciamo perdere. Però l'intervento lì, ok che magari se sentito con un orecchio diciamo un po' distratto può sembrare tutt'altro, insomma può sembrare quello che volevi far passare te, invece a monte c'era tutta un'altra cosa, lui diceva, e poi ecco questo però è un discorso magari un po' più...
Vabbè, sei già complicato,
no,
questa
è
frase ci sono...
Lui diceva giustamente, dice, se all'uomo manca quell'amore infinito di Dio... Quando appunto poi gli viene a mancare quello a cui si era appoggiato fino ad allora, appunto l'amore di una donna, oppure che ne so.
Ma uno ammazza perché è matto, non perché gli manca l'amore di una donna, ammazzi perché sei pazzo.
Però lui quello che lui voleva, il discorso suo era ancora più ampio. Se a questo qui gli manca quell'infinito, quello che voleva dire Chico, di Dio, quando gli manca l'amore di una donna e quindi gli manca pure poi l'infinito di Dio, questo non sa più dove sbattere la testa, diventa appunto matto. La prima cosa che cerca di fare è
sì, ma non è che sei Dio, è pieno di gente che crede che ammazza, che, o fa finta di credere che ammazza.
No,
vabbè, Aldo,
ma
ciao.
Ma perché...
andiamo ciao. A Milano, Nicolò,
ciao,
dai.
Ciao
Giuseppe.
Vai, dimmi.
Senti, volevo dirti due cose, una cazzata e una invece più intelligente. Passo dalla cazzata che è in riferimento al predicatore americano, che manderebbe in galera le donne che non hanno Dio. E mi sorprendo che un latinoso come te non sappia che in America, io ho vissuto... parecchi anni là, quindi non lo faccio per fare lo spaccone, ma per fare, ho portato un po' di ragazze americane a casa e ti dico, tutte, dalla prima all'ultima,
sì,
invocano Dio durante il rapporto sessuale. Ovviamente, se le fai godere nel modo giusto. Sempre, non so, il buon Parenzo, non so se a lui sia mai capitato, però no, da te invece mai. mi aspettavo
oggettivamente che, mai, sì, ha ragione, cioè, ha ragione,
scherzo,
lei,
no, scherzo,
bravo, no, ma scherzo, oggettivamente
sta scherzando, ma dai, no,
sto scherzando.
Comunque, va bene, ho capito, ma l'espressione oh my god è un'espressione certamente molto diffusa, sicuramente, ma non lo mettevo in dubbio questo, lo so perfettamente.
Bene, no, bene, in realtà prima avevi fatto fatica a capire cosa intendesse il predicatore, e invece in Italia...
Poi alcuni mi dicono che sia un fake, che non è confermato, ma il problema non è questo, è molto verosimile che qualcuno l'abbia detto, cioè è molto molto verosimile, fosse anche falsa la cosa, vale lo stesso, perché è molto molto verosimile. Allora Nicolò, poi?
Sono d'accordo, questa è la prima cosa. La seconda cosa invece, volevo farvi complimenti, perché qualche giorno fa avete... denunciato,
sì, amico mio, però prendi bene sto telefono, scusa, togli viva voce, non romperci i coglioni, dai, su.
Dai, non ce l'ho.
Amico mio, vai bene la voce, su, dai.
La volta scorsa avete denunciato un ascoltatore che aveva elogiato la furbizia. La furbizia intesa come ricavare vantaggio personale vivendo le regole. Sì. E voi giustamente l'avete
condannato,
gli avete dato contro e non lo si sente spesso. Ma questo è la chiave.
Vabbè, Nicolò, non ho capito niente. Sei troppo pomposo, troppo.
Beh, amici miei, siamo al flop.
La zanzara. Oh, make me over. I'm all I want.
Parenzo, chi t'ho invitato stasera? Chi t'ho invitato stasera?
Ormai tremo.
No. È stato appena. È stata un'odissea giudiziaria pazzesca. Un'odissea giudiziaria incredibile. Alla fine è stato assolto perché non ha commesso nessuna violenza sessuale su una suora.
Ah, certo.
Catanzaro, in appello, il fatto non sussiste. Padre Fedele Bisceglia, buonasera, buonasera.
Buonasera a loro, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Come andiamo? Come andiamo?
È ancora benissimo.
È ancora emozionato, com'è?
Ma non si può descrivere perché i movimenti interiori, diciamo, spirituali, sì, e psicologici sono molto molto differenti.
Mi dica quello che sente adesso, Padre Bisceglia, Padre Fedele, dimmi quello che senti.
Sento la gioia, ma sento anche l'amarezza di 9 anni, sono stato violentato.
È lei che è stato violentato. Ha subito una violenza quasi fisica, diciamo, no? Sono stato stuprato io, o no?
Bravo, bravo, e non da una suora, da parecchie.
Da parecchie, è stato messo in mezzo da più suore, boom, boom, boom.
Penso di
ma
sì,
come è stato possibile?
Chi l'ha aiutata questa suora,
sì,
ovviamente la madre generale, la madre provinciale, le altre, hanno fatto sì che diventasse più forte nel senso più banale della parola.
Ecco, ma com'è stato possibile che questa suora, supportata anche da altre, immagino, no? Adesso poi non ho seguito bene i dettagli di questo processo, si siano accanite contro di lei?
Ma io credo che abbia pestato un po' i piedi dappertutto, perché io sono un frate che cerco di predicare il Vangelo alla lettera. Io appartengo a quella chiesa di Francesco, di Papa Francesco,
sì,
che
è francescano,
ama
sì,
i poveri.
Sì.
E quindi praticamente...
C'è un complotto contro di lei, c'è stato, mi spieghi?
Penso proprio di sì, perché qui non si tratta di una laica, si tratta di una suora, e quindi dopo 9 anni o durante questi 9 anni dovevano chi di competenza raggiungerla, metterla a confronto con me, tante volte chiesto.
Ma chi è che l'ha voluta incastrare, scusi Padre Bisceglie?
Questo non lo so chi mi ha incastrato, so soltanto che i veri nemici sono nell'interno. Tu pensa che Gesù Cristo è stato venduto da un apostolo e abbandonato da tutti. La storia si ripete, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, quindi non vi dovete scandalizzare.
Noi già, Padre Bisceglie, noi già, ha voglia a gente che ci vuole perseguitare, non si preoccupi.
non come lei, insomma, non come è capitato a lei. Però.
Ma io credo
questa suora,
lei adesso che fa con questa suora? La vuole denunciare?
No, io appartengo a Gesù Cristo, il mio maestro è lui, sì, io la perdono. E sto pregando per lei affinché si converta, non può morire con questo macigno nel cuore.
Ma se la dovesse incontrare, se la dovesse trovare di persona, se la dovesse vedere vis-à-vis la madre,
sì,
si chiama madre, no?
No, la suora,
la suora,
diciamo la suora, dai.
Si chiama madre.
Vabbè,
no, la madre quando è superiore.
È superiore.
Vabbè, suona, va bene, lasciamo stare.
Se la dovesse incontrare vis-à-vis, così, per strada, in un convento, che ne so io, che cosa le direbbe?
Allora, gli direi, pace bene sorella, io ti perdono.
Sì.
Gli do la mano e la stringo. E faremo una passeggiata lungo Corso Mazzini, la via principale di Cosenza, per dire, questa suora si è convertita, questa suora...
davanti a tutti, davanti a tutti, certo, perché sennò
quindi la vorrebbe incontrare, forse
non si mette,
la vorrebbe incontrare,
non
allora,
faccio
forse
una deviazione in qualche vicoletto, padre
mio. Io la vorrei incontrare, ma adesso l'ho detto 50.000 volte, non una sola volta, ma l'ho detto ai responsabili della chiesa, con le scritture, con le parole, con tutti, l'ho detto a lei stesso, l'ho scritto a lei stessa, alla madre generale, alla madre superiore, mi hanno sempre risposto con il pugno chiuso, capito?
Con il pugno chiuso, cioè,
con pugno
senso...
chiuso, che vuol dire?
No,
non
ti hanno dato la mano.
Pugno chiuso,
appunto, pensavo pugno
negli
chiuso.
Negli anni 70, sì.
No.
Viva Marx, viva Lenin.
Ma io credo, lei è stato sospeso, dice, lei è ancora prete o no, padre Bicetti?
Io sono prete in eterno.
Vabbè, quello sì.
Sospeso a divino,
adesso
era
stato,
no?
Sospeso, la stessa parola ve lo dice, sospeso, che significa? Che momentaneamente tu non puoi... fungere con le mansioni di sacerdotale.
Ma lei vuole tornare, vuole tornare a dire messa?
Come no, la mia aspirazione è quella, se no questa soluzione non ha valore. Io sono un sacerdote, diciamo così, zelante, adesso mi trovo come un pesce fuori acqua sulle rive del mare che boccheggia, se non mi danno la messa sono
che
un
fa?
Uomo finito.
Che fa se non gli danno messa? Un uomo finito?
Sono un uomo finito, continuo a stare sulla croce.
Vabbè, no, finito, mica.
Scenda giù ormai, è finito.
Farà qualcos'altro della vita o no? Se non dice, no, se non può più.
No, io continuo ad amare i poveri, io vado e vengo dall'Africa, io sono un medico, io ho degli ospedali in Centrafrica, in Congo, nel Madagascar, io sono ritornato 5 giorni fa dal Madagascar, dove c'è un lebrosario, sto costruendo un altro ospedale.
Lei ha fatto la galera? Lei ha fatto la galera, padre Bisceglia?
Io ho fatto 9 anni di carcere duro, poi un anno e mezzo di arresto domiciliare, che sono più forte del carcere.
Cioè 9 anni che ha fatto lei di galera?
9 anni e mezzo, 23 di gennaio del 2006,
sì.
Sono stato preso...
In galera proprio, in carcere?
In carcere proprio. Non hanno avuto...
Ma scusi, ma se verrà adesso, mancano ancora dei gradi di giudizio o siamo alla fine?
No, siamo alla fine, almeno così mi hanno detto...
La Cassazione annulla la condanna.
Se il pubblico ministero dovesse parlare, andiamo in Cassazione un'altra volta. Però sono tranquillo, sono sereno.
Allora,
sono stato fin dall'inizio.
Ma vuole chiedere i soldi allo Stato o no per questa roba? Il risarcimento bisogna chiederlo,
Ma per forza, ma io chiedo per gli altri, chiedo per i miei poveri.
Vabbè, ma quanto vuole di risarcimento? Poi da tutti
no,
i poveri?
Le cifre, no,
9 anni, amico mio.
Quello, il male che mi hanno fatto non
appunto,
si può
però diciamo che quanto voglio? 10 milioni di euro, quanto vogliamo?
Ma che ne so io, no? Io tutti i soldi che io racimolo sono sempre per i poveri, quindi più soldi mi danno più faccio opere per i bambini abbandonati.
Per cui lo Stato mi dovrà dare un sacco di soldi e io li porto ai poveri.
Questa è la verità. Se tu pensi che io sono un pensionato, la mia pensione non l'ho mai toccata, che l'ho data sempre a favore dei poveri, direttamente al paradiso dei poveri adesso e prima all'oasi francescana, io sono uno dei sacerdoti più poveri del mondo.
Addirittura.
Ecco perché io appartengo alla chiesa di Francesco, di Papa Francesco.
Ah, ma
si
rivolga, dica qualcosa a Papa Francesco, ci vorrebbe parlare con Papa Francesco? Lei?
Mamma mia, gli ho scritto tantissime lettere, io sono sicuro che se il Papa mi ascolta, se il Papa mi concedesse 30 secondi, mi farebbe responsabile della povertà più assoluta del mondo.
Cioè nel senso, vorrebbe un incarico da Papa Francesco?
Ma sempre per aiutare i poveri, un incarico da Papa Francesco, perché Papa Francesco è un francescano puro sangue, anche se appartiene all'ordine dei gesuiti.
Siamo al top qui. Io vorrei capire una cosa, lei qualche tempo fa espresse delle, non dico un'ammirazione, però una certa quale emozione per il signor cavaliere Benito Mussolini, o sbaglio?
Pure.
Sì, non l'hanno intervistato, perché cosa?
No, ma disse qualcosa su Mussolini, non mi ricordo.
No, c'è stata una cosa che hanno fatto, non volevano far dire una messa, non ricordo bene, uno mi ha intervistato. Dice, ma secondo lei, perché?
Dice Mussolini, perché non si può dire, perché non si può dire messa su Mussolini? Ma lei lo ammirava?
Mussolini è un figlio di Dio, no?
Ma lei
no,
ammirava Mussolini, no?
No, lasciamo stare la questione politica, perché io appartengo ad altre idee.
Vabbè,
no?
Ma chi le piace in politica a lei? Qualcuno
io
le piace?
Sono di sinistra, fratello mio.
Sei
bello
di sinistra?
Bello, chiaro.
Sinistra, proprio di quelle col pugno chiuso ancora, o no?
Bello, sì.
Cioè,
sì,
Renzi, no, per lei è un usurpatore, non è di sinistra, signor Renzi.
No, io non giudico.
Che ne so, giudico, se lei è di sinistra,
è vero che
non è a pugno chiuso, diciamo.
No, perché andava nella curva del Cosenza, mi ricordo, andava nella curva del Cosenza.
Ma ci ancora dottora, fratello.
Ma dove state, fratello? Dove state? Fratello, curva, Cosenza che sta in Serie D, dove sta Cosenza?
No, ma lei è proprio di calcio, non capisco proprio, scusami.
No, ma non mi ricordo, dov'è? Prima divisione, dov'è?
Lega Pro.
Torniamo con la Lega Pro, Cosenza, 2 minuti, pubblicità. Padre Fedele Bisceglie, un mito, una leggenda, tra poco.
Lodato Gesù Cristo, sempre.
La Zanzara.
Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata.
Una suora lo aveva accusato di stupri, violenze, era stato condannato a oltre 9 anni, ha fatto 9 anni di galera. Adesso assolto perché il fatto non sussiste. Dice che vuole perdonare la suora, la sorella. Ci vuole andare a passeggio per la città. Lui si chiama Padre Fedele Bisceglie. È qui con noi, lo ricordate? Ultra del Cosenza. Padre Fedele, ti voglio chiedere subito una cosa, ma
vai.
Non hai mai toccato una donna? Perché ti hanno sempre descritto in questi anni come un porcellone, diciamo la verità, come un vero porco. Ecco, io ho letto sui giornali delle cose tremende, che ti hanno descritto come un porco, questa è la realtà.
Ma io credo che quando uno riceve il fango così forte in viso, non ha altro modo di rispondere se non col perdono. E poi ognuno di noi abbia delle colpe, beh, chi è senza peccato scaglia la prima pietra.
Cioè, mi stai dicendo
da voi,
noi siamo peccatori proprio alla grande, io in particolare, Parenzo un po' meno, ma sempre peccatore. Però voglio dire, mi stai dicendo che qualche donna qualche porcheria l'hai fatto o no?
No, fratello mio, queste cose si dicono al confessore.
Fratello,
adesso lei faccia il giornalista,
fratello mio,
come lo so fare, che è veramente bravo. Poi siete una trasmissione simpatica, io vi seguo. Volete trascinare?
Ma anche dal carcere ci seguiva. Anche dal carcere seguivano.
Anche dal carcere sentivi la Zanzara o no?
Pure, perché no?
No, ma certo.
Beh, interessante.
No, però io non ti voglio, per carità, non ti voglio fare confessare le cose che magari uno può avere fatto o non può avere fatto. Per carità, mai. Però voglio dire, per esempio, tu che sei un sacerdote, pensi che i sacerdoti, c'è un dibattito in corso da un sacco di tempo, appunto la questione del celibato dei preti, cioè sarebbe ora un po' di cambiare passo da questo punto di vista.
Ma questo appartengono alle discussioni interne della Chiesa.
No, ma tu che pensi che sia giusto che i preti possano sposarsi, avere una donna?
Penso di sì, lasciare libertà.
Meno male, sono d'accordo.
Ma io non sono fatto per il matrimonio, dico subito.
Cioè?
Perché io sono un frate missionario e un medico. Io vado e vengo dall'Africa, ti immagini una donna a fianco a me uscirebbe pazza.
Cioè tu sei...
Nel giro di nozze l'avrei strangolata, nel senso buono della parola.
In che senso, scusa? Spiega.
Non diciamo
nel
così
senso
adesso.
Della parola, perché non posso io vivere una vita matrimoniale quando tu sei impegnato in un altro fronte, no?
Sì,
il matrimonio è una cosa seria, devi mettere al mondo dei figli, li devi seguire.
Però tu sei
il missionario,
un po'...
invece è un'altra cosa.
Cioè, tu sei...
viene dall'Africa,
certo,
è a disposizione di tutti e di tutti, ed è molto bello questo.
Però questo è stupendo, non c'è dubbio. E dunque è difficile conciliare questa cosa col matrimonio. Però diciamo, i sacerdoti moderni dovrebbero poter sposarsi, diciamo.
Beh, questo ci penserà Sua Santità e tutto il collegio, diciamo, del Vaticano,
che peraltro è gesuita, non francescano, anche se si è ispirato come nome a Francesco.
È gesuita, però è francescano nello spirito.
È francescano.
Ha preso il nome Francesco.
Assolutamente, si è ispirato.
Parla sempre di povertà, Ah, come vorrei una chiesa povera per i poveri, che bella frase che
ha detto Papa Francesco. Per esempio, secondo te ha senso ancora che esistano le suore di clausura? Cioè io la trovo...
Perché no? Perché voi avete un'idea, diciamo, della preghiera, un modo, secondo me, mi perdonerete, errata. Cioè il contatto diretto con il Signore è una cosa meravigliosa.
Sì.
Se tu pensi che San Francesco di Assisi stava ore e ore, notti intere, mio Dio, mio tutto, la contemplazione. Non sono persone, diciamo così, che sono fannullone, tutt'altro, pregano. No, ti ricordi perché... Marta e Maria? Marta e Maria, Marta che si interessava e Maria che stava ai piedi di Gesù.
Sì,
Maria scelta la parte migliore. Sono cose che voi giornalisti, specialmente se non frequentate la Chiesa,
no, noi no.
E il Vangelo, non potete capire.
Io sono ateo, figuriamoci un po'. Cioè...
Io sono ebreo, sa com'è.
Quello è l'altro è ebreo, quello è ateo.
Beh, è ebreo, cosa c'è? L'altro è ebreo.
No, è ebreo nel senso normale, cioè assolutamente, no, normale. Per carità.
Incredibile.
No, io voglio dire una cosa, ma vorrei capire una questione.
Cos'è sta musichetta?
Per esempio, secondo lei, tutti questi stupri che ci sono in giro,
ma cos'è,
no?
Sta musica sotto?
Che è sta
ma
musica?
Che cos'è questo?
Che è sta musica?
Cos'è?
Non si capisce niente.
Il cellulare.
Ma che musichetta
è? No, lei è d'accordo con i matrimoni gay, padre Bisceglia?
No, io sono per la libertà, quindi non giudico. Il matrimonio per me è tra un uomo e una donna. Così l'ha voluto nostro Signore, però la libertà non tocca a me. Sancillo.
Vabbè, ma no? Vogliamo fare un passo avanti? No, facciamo sposare pure due uomini e due donne, o no?
A me mi fa la pelle d'oca.
Perché? Perché? Perché?
No, è contro natura, secondo me.
Contro natura, è l'unione tra...
forse. Gesù ha fatto maschio e femmine. Ci ha fatto proprio così.
Cioè,
se noi vogliamo cambiare, cambiamo, siamo liberi, no? Io non mica giudico l'omosessuale, anzi sono miei fratelli, sono.
Però lei
amo,
dice
stimo.
L'accoppiata tra due uomini o due donne la vede male, l'accoppiata anche.
No.
L'accoppiata fisica anche.
Mi fa la pelle d'occa.
Oddio mio,
addirittura.
Sì. Cioè, a pensare a due uomini che stanno insieme nello stesso letto.
Ma tu ci pensi tu?
Beh, ogni tanto vedo.
Ogni tanto.
Ma no, l'animo sporco,
no, ma io per carità, io sono anche un piuttosto libertino. Ancora non sono ancora le donne, gli uomini.
Sapesse,
però gli uomini non mi piacciono.
Per ora,
ce ne sono di omosessuali tra i preti, però è pieno, eh.
Non lo so,
ma diciamo la verità. So.
Ma tu non puoi entrare, fratello mio, non puoi entrare nello specifico di quando queste appartengono alla categoria della confessione.
Beh, no, cioè, ma è importante, però è importante questa cosa. Cioè, lei...
Va bene, è importante, sì, però.
Perché lei
però
sa che ci sono stati
anche...
dei casi di pedofilia clamorosi, ci sono stati, perché non c'è niente a che fare.
Condannarlo.
Niente a che fare con l'omosessualità, però.
No, non c'è paragone, non c'è paragone. Non mischiamo. La pedofilia è una cosa da condannare. Prima l'ha condannato Gesù Cristo, è meglio chi si abusa di un innocente che si mette la macchina da mulino al collo e deve sprofondare nel profondo dell'oceano.
Ecco, però,
Gesù Cristo.
Un'ultima cosa ti voglio chiedere, poi ti lascio, caro padre.
No, prego, è simpatico parlare con voi.
Però io ti dico una cosa.
Tutta la puntata,
padre,
c'è un cazzo da fare, padre.
Questione del matrimonio tra i cosi, no? Tra i preti, cioè i preti che si possono sposare, dico, sarebbe anche utile per evitare appunto casi di pedofilia, no? E le pulsioni sessuali esistono comunque, dunque un matrimonio, quando se la Chiesa favorisse, acconsentisse al matrimonio dei preti, sarebbe una valvola di sfogo pazzesca, o no?
Benissimo, lei deve sapere che fino al IV secolo i preti si sposavano, dopo il Concilio di Trento non si sposano più.
Dunque bisogna tornare a...
Per cui questa è una legge ecclesiastica e lei mi insegna che chi promulga la legge la può abolire.
No, ma quello
quindi
siamo d'accordo.
Se il Papa e il Vaticano pensa di abolirla...
Ma tu sei d'accordo, del fatto che il matrimonio potrebbe evitare un sacco di casi di violenza sessuale, di preti che si inchiappettano qua e là i bambini, o no?
Ma penso di sì, però la violenza esiste sempre, esiste.
Sì, quello è vero, quello è vero, bisogna dire. Comunque ti vedo in forma, padre Fedele.
Sì, molto. Mi puoi fare raggruppare in quattro parole quello che penso attualmente.
Sì.
Io oggi sono felice, però perdono tutti, compreso la suora, e prego per lei affinché si ravveda.
Sì.
Terzo, ringrazio i miei avvocati, perché è più facile difendere un delinquente che un innocente. Per 10 anni mi hanno assolto, mi hanno seguito, eccetera.
Sì.
Poi, la quarta cosa, un invito, sperando che il Vaticano mi ascolta, io voglio ritornare, o meglio continuare ad amare i poveri celebrando la messa al più presto.
Bravo.
Se Papa Francesco mi ascolta, oppure chi per lui mi ascolta, sono a completa disposizione. Ubbidienza, povertà e castità, amante dei poveri, e voglio il mio ministero sacerdotale.
Beh, pace e bene. Aspetta, padre, fermo là. Facciamo una preghiera insieme a Papa Francesco per questo auspicio di tornare al più presto possibile a recitare messa. Recitiamo una preghiera insieme.
Benissimo.
Vai.
Vogliamo recitare la preghiera più bella.
Attacca tu.
Padre nostro.
Padre, vai.
Che sei nei cieli.
Vai.
Sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, a tutti. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, sì, ma liberaci dal male. Amen. Benedicimi Papa Francesco, se mi ascolti. Grazie a voi giornalisti per questa possibilità che mi avete dato. E se io celebro la messa, ricordatevi, sì, che io pregherò per voi.
E siamo
poi mi potete intervistare un'altra volta.
E siamo,
e vi
top,
dico che sensazione ho avuto dopo 10 anni di silenzio assoluto.
La preghiera è stata effettuata da padre Fedele Bisceglia, che è stato assolto da ogni accusa di aver stuprato delle,
sì,
suore.
Stare su Radio Maria, però, scusa.
Beh, ma la manderemo anche su Radio, sì, Maria, manderemo un file a Radio Maria. Arrivederci, padre.
Saluto.
Arrivederci, grazie, auguri a voi.
Forza Cosenza, forza Cosenza, forza,
forza Cosenza.
Come fa, come fa l'inno degli ultra del Cosenza?
Maracanà, Maracanà, siamo venuti
fino a qua.
Canteremo
il Padre nostro, Maracanesco.
Forza Cosenza, le ale.
Che sono i tifosi contro il Cosenza? Catanzaro, non li sopportano Catanzaro, eh?
Eh no, c'è rivalità.
Come fanno? Come fa contro il Catanzaro? Com'è l'inno contro il coro?
No, contro il Catanzaro loro non mi vedono di buon occhio.
Come fa contro il Catanzaro? Il coro contro il Catanzaro?
No, non si può dire.
No, si può dire, sì, io lo so, si può dire, diciamolo insieme, diciamolo, tanto non ci ascolta nessuno.
No, non si può dire, non si può dire. Non
come
si può
fa,
dire,
padre?
Non lo dico,
si carichi, come allo stadio.
Non lo dico, ma io non lo dico.
Diciamolo, come allo stadio, come fa? No. Solo l'incipit.
No, per solo Maracanà che è bellissimo, no, l'altra cosa no, lasciamo stare il Catanzaro.
Maracanà, Maracanà, siamo venuti fino a qua e canteremo, forza Cosenza, le ale. Pubblicità!
Spettacolare, spettacolare.
La Zanzara.
Allora andiamo a Bari da Marco, vai.
Pronto?
Sì, dai, Marco, il prossimo...
È un secondo solo che tolgo il...
Porca ecco, miseria.
Allora, salve. Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso su Borghezio.
Sì, 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 dimmi.
Perché lei aveva detto, giustamente, che accettare i soldi da parte delle associazioni in difesa dei diritti dei Rom sarebbe stata una maniera di svendersi, eccetera, eccetera.
No, ma secondo me, sì, però... secondo me sì.
Sì, no, ma questo è un punto di vista. E io ho un altro punto di vista, che secondo me è altrettanto valido. Cioè, nel senso, se Borghezio è così convinto delle cose che ha detto,
sì,
anche lui si sta svendendo, proponendo di comprare,
ah, certo,
diciamo, la clemenza,
certo,
no, delle
sono due situazioni. No, invece no, ha torto. Te lo dico perché ha torto. Ti dico subito perché
non voglio... un punto di vista,
non ti voglio difendere, che sia un punto di vista, non c'è dubbio, perché di che stiamo parlando. È chiaro che è il suo punto di vista. Io ti dico una cosa, Marco, sono due posizioni, due situazioni completamente diverse. Da una parte ci sono persone che hanno portato in tribunale Borghezio non per farsi risarcire, ma per pretendere che sia affermato un diritto. Cioè, loro sostengono che Borghezio abbia violato una legge. In sostanza, sostengono che Borghezio sia un razzista. Sia un razzista. Allora, o vai fino in fondo, oppure non ti accontenti di poche migliaia di euro, perché di questo si tratta. Fra poco sveleremo anche le cifre,
perché,
di questo accordo. Perché sì. Perché sì,
perché?
Se sei
se
convinto,
quei soldi vengono impiegati nelle cose sociali, come dissi per Taormina, no? Cioè, Taormina sarebbe stato molto più utile vederlo lavorare gratis nell'ufficio legale dell'Arcigay, ad esempio. Sarebbe stato molto più utile piuttosto che fargli pagare un'ammenda.
Allora,
nel caso di Borghezio, va a lavorare gratis in un campo Rom, anche questo potrebbe essere molto bello, ad esempio. Vederlo risistemare le casupole, veder mettere a posto tutta quell'immondizia. Oppure prendono i soldi e li usano per bonificare e pulire i campi, benissimo.
Ma questo non è questo il punto. Se tu vuoi condannare, se tu sei convinto di portare Borghezio in tribunale,
no, simbolico.
Ma guarda che ci sarebbe stato lo stesso anche in caso
anche
di condanna.
Esistono le cause civili, e nelle cause civili in genere c'è un risarcimento pecuniario.
Quindi, ragazzi, diciamo la verità: queste quattro associazioni si sono volute messe d'accordo con Borghezio e Pia Esordi. Questa è la realtà.
Ma
cioè,
non è così.
Per beccare il Danè, non gliene frega un cazzo del principio. Vogliono beccare Esordi e basta.
Questo
questa è la realtà. Come
questo
no?
Non è vero, assolutamente.
Fernando Teramo, vai.
Oh, grazie.
Vai, dimmi, Fernando, dimmi.
Ma tu sei?
Dimmi.
Allora, c'era un signore prima,
sì,
che diceva che porca puttana, dove scanciare,
no,
stronzo.
No, ma calma, con chi ti stai?
No, Uno se un'altra cosa butta sotto la macchina.
Ma dove? Allora, aspetta, 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 fermo, dove sei? Col camion?
Aspetta che mi fermo, dai, che sto andando.
Amico mio, dai, su, oh. ma che c'hai, il camion?
No, c'ho la macchina. C'ho la macchina, ma è 3 ore che sto in attesa, dovevo stavo a lavorare, io metto le zanzariere, le finestre, sta roba qua, no? E allora stavo a casa della signora e ho finito il lavoro, però non si concretizzava. Allora, torniamo a noi.
In che senso non si concretizzava?
Quel signore
che vuol dire non si concretizzava? Fermo, raccontami un po' quello che stai facendo. Amico mio, calmati un attimo, calmati, fermo.
Allora, no, ma siccome io so che tu vai sempre di corsa...
No, ma in questo caso sono tranquillo. Che cosa hai fatto con la signora? Spiegami.
Allora, con la signora, è una bella signora, però non ho fatto niente.
Ma scusa, perché non eri lì per lavoro,
io
mi hai
metto
detto?
Le zanzariere.
Ma non eri lì per lavoro?
Com'è?
Non eri lì per lavoro?
Eri lì per lavoro.
Però ci volevi provare.
No, la signora ci voleva provare 2-3 anni fa.
Ah, 2-3 anni fa, bene. Tu metti le zanzariere per mestiere, perché esiste un mestiere quello di mettere le zanzariere.
No,
certo.
Questo era il secondo e il terzo mestiere, Giuseppe. Io lavoravo al comune... Da sì. Dove ti ho chiamato?
Sì.
Uno lì vicino.
Comune di che?
Comune di Roseto degli Abruzzi.
Roseto degli Abruzzi, posto conosco molto bene. Vai.
Però come secondo lavoro per campà mettevo un po' di zanzariere e ho fatto altri 100 lavori come tutti quanti.
Tutti, non tutti, Parenzo fa molto.
Mi sono arrangiato. Prima ho lavorato con Fiorucci, ho lavorato con l'Omega. Insomma.
Vabbè, ti sei arrangiato.
Quello che voi chiamate quello che l'uomo comune, gli uomini comuni, no?
Beh, adoro io, vai Fernando, allora.
Allora, torniamo a noi.
Sì.
Ho acceso la radio e c'era quel signore che diceva che voleva mettere in carcere quelle signore che godono
e pronunciano, dicono, e pronunciano
Texas,
il nome di Dio in vano.
Mio, quello in Texas,
in vano.
Sì.
Allora, io adesso ho avuto una storia.
Sì. Le
la famiglia è andata tutta, è andata.
Sì, dove?
Non ho capito niente.
È andata.
In che senso?
Se tu hai una storia, non è come te che tu le storie le puoi fare perché sei ancora libertino. Io purtroppo non lo ero più.
No, non lo sei più. Allora, scusa, Fernando, fammi capire una cosa. Allora, rimettiamo a posto, adesso diamo il traffico perché sennò altrimenti...
Non ho capito.
Allora, questo signore, Fernando da Teramo, che fa tantissimi lavori...
Ha ascoltato la trasmissione, ha fatto il numero, ha preso il telefono...
Mette le zanzariere, dice che fa tanti lavori, tra cui mette le zanzariere.
Vabbè.
Sostiene che ha avuto una storia, giusto Fernando?
Vabbè, e fin qua...
Sì.
Ha avuto una storia.
E fin qua niente di male.
Fra poco capiremo il collegamento tra la storia, ci racconterà anche la sua storia, che cosa ha a che fare con quella frase, forse pronunciato, forse no, ma fa lo stesso, da quel predicatore, da quel pastore americano, il quale sostiene, ripeto, vero o no che sia, è uguale, che bisogna carcerare, mettere in galera le donne, le femmine, che durante l'amplesso, durante il rapporto sessuale, fanno «Oh my God!»
Traffico, veio chi là, vero chi...
La Zanzara.
Al top,
allora riprendiamo il filo del discorso con Fernando. Vai Fernando, dunque,
dimmi. Io con questa storia che ho avuto con questa donna. Lei è sposata da molti anni, mo non dico gli anni, le cose, perché può darsi che qualcuno sta ascoltando e poi insomma
sicuramente tanta gente sta ascoltando, amico mio.
Sì, qualcuno vi ascolterà, Giuseppe, vi ascolterà una frega di gente, dai.
Molta gente, sia una frega di gente in abruzzese significa molta gente. Vai.
Una frega.
No, tu puoi parlare in abruzzese tranquillamente, amico mio.
Posso parlare in abruzzese?
Sì, vai in abruzzese.
Cioè, purtroppo io, siccome sei stata da piccola a Roma, non riesco a parlare proprio bene. Buono, in gergo riesci a parlare abruzzese.
Lo vedi che ci riesci, però parla come vuoi, in slang. Qui si può fare tutto: i dialetti, la lingua, la realtà, la vita. Non come Parenzo, che è tutto precisino.
No, Parenzo, lascia stare. Senti, non mi toccare, Parenzo.
Perché?
Ho capito?
Perché?
Perché siccome non mi piace proprio,
non ti piace
però
proprio.
Quando l'ascolta mi fa morire,
lo
quando
vedi?
Tu gli dai le pungicate,
le?
Fratello,
le pungicate, le pungicate.
Lo sai quanto tempo che ci sta presso per poter rientrare un attimo a parlare con te?
Qualche anno. Allora, Fernà, dimmi. Allora, che fai?
Torniamo a noi.
Torniamo a noi sempre.
Per piacere.
Dunque, sta storia è successo che la signora sposata con figli, eccetera, eccetera, però purtroppo a godere lei non aveva mai goduto.
Sì.
Scusi, poi ci ha detto una bugia a fare i suoi.
Scusi.
Aspetta, non ho capito bene.
No, perché allora, questa storia anche drammatica dovrebbe essere di interesse nazionale?
Aspetta, mi fai finire?
Sì, per carità.
Noi abbiamo un brutto vizio. Sì. E quando uno sta a parlare interrompe.
Chi chiedo, scusa, vizio, chiedo scusa. Chi ha un brutto vizio? Chi? Chi c'ha un brutto
italiani,
vizio?
Italiani. Italiani. No, cominci a parlare?
Sì. Ti interrompo.
No, io ho chiesto solo.
Parole, arriva quello tatatan, vedi,
no, ma tatatan, no? Mi sono solo permesso
parla,
di chiedere.
Là, boom, boom, non vabbè, si capisce più un tubo.
Mi sono solo permesso di chiedere come mai questa storia di questa donna che con sì, cui lei ha avuto una relazione. Sì. Perché sì, questa storia dovrebbe essere di interesse nazionale, solo questo.
Adesso ti spiego, me lo fai spiegare in tre parole, tre.
Chiedo scusa, chiedo scusa.
Allora, ecco, adesso chiedimelo scusa perché
no chiediamo vuole, scusa, vado allora, pure avanti questo, faccia anche nomi, cognomi, per carità.
No, ma per l'amore di Dio, pare, te l'ho detto, mi fai morire. Allora, questa signora mi ha detto che lei non aveva mai goduto la sera di Santa Lucia di 2 anni fa,
13 dicembre, sì.
Che è successo?
Che è successo?
Sera.
Finalmente sta donna si affaccia dalla macchina, perché stavamo in macchina, c'era una luna che non ti dico, e dice: Santa Lucia mia, mi hai ridato la vista.
Cioè, in che senso, scusa? L'hai fatta godere in macchina?
A godere in macchina, perché c'è una macchina che praticamente è come un letto matrimoniale.
Ma perché questo dovrebbe interessare il grande popolo della radio?
Aspetta,
e del
perché,
Sole 24
perché quella,
ore
la sera no, ma dopo quando ha cominciato a godere normalmente, lei dice: oddio mio che gusto, amore, sto morendo, oddio. Allora questa la deve ammazzare, quel pezzo di merda che ha parlato prima.
No, scusi però, professore, scusi un attimo, scusi, no, volevo fare un attimo il punto in 30 secondi, ma per non risultare bacchettone, lei ha chiamato la radio della Confindustria del gruppo del Sole 24 Ore per raccontarci nel d'accordo, ma senza nessun moralismo, per raccontarci nei dettagli che lei si è fatto una signora che era peraltro sposata con figli,
eccetera. No, io siccome quel signore ha detto che bisogna carcerare le donne,
sì,
che godono.
Ma lei perché ha deciso di mettere in piazza questa storia raccontando, che francamente a me il fatto che lei abbia fatto questo servizio a questa signora, perché mi dovrebbe interessare? A me insomma, magari sono fatto male io, figuriamoci, non è che volevo parlare
vabbè,
della
però
legge elettorale.
Lascia perdere il contesto. Allora, Fernando, hai descritto bene quello che è successo, cioè tu stai dicendo che questa, hai fatto godere questa signora, la quale che cos'è che faceva in macchina, scusa, ripeti,
ma che interesse
che... aspetta, fammi
roba,
sentire, è importante, fammi sentire, vai Fernando. Come faceva?
Mentre godeva, sì. e ti vorrei vabbè, lascia stare, va, che qui lascia stare.
Vabbè, lasciamo stare, dai.
No, qui godeva, non si lascia stare niente.
Lei sì, nominava Dio, ma Dio vabbè, per il piacere. Che ha fatto di male questa persona?
No, nulla, lei no, ma noi figuriamoci, mica siamo a favore.
Io che ho fatto male io.
No, tu no, infatti quello là, il pastore americano, non è che vuole condannare
te.
Vuole
qualcosa di male hai fatto, vuole dire. Perché quella stava sposata.
Beh, che c'entra, perché sei contro che
sì,
sei.
Ma no, però, che insomma, non lo direi alla radio, ecco, amico mio.
Quant'era? Tu eri sposato anche
quasi
tu?
Quasi 10 anni, perché ci sono dei problemi alla famiglia, quella e quell'altra, 70 anni non si rialza più, qualcuno che ci sta a letto però non ci sta, insomma.
Scusa, Fernando,
da parlare una vita.
Tu sei sposato anche tu?
Io certo che sono sposato.
Beh, amico mio, ma allora stai camuffando la voce. Tua moglie se ti riconosce?
No, non mi riconosce, perché stai in ospedale con una figlia che si deve operare domani, che però non c'è la famiglia, non ce l'ho più. Quindi il problema, poi anche se lo sente non me ne frega niente.
Vabbè, comunque Fernando, ho capito bene, cioè, tu dici sei incazzato con quello.
No, con tutti quelli che la pensano così, che una donna che gode nel nome di Dio, perché nel nome di Dio si vive, nel nome di Dio si può godere, nel nome di Dio non c'è niente di strano.
No, ma come faceva là questa tua parte?
Amore mio, oddio, no, oddio mio, no, come no, dico, non ti va bene, ti fa male, dico, che c'hai, sto godendo come una matta, come non è mai successo.
Va bene, questo abbiamo capito.
Bisogna ammazzarla?
No, ma lei questo quesito, ad esempio, perché non si è sentito di porlo la mattina da Milan, il pomeriggio da Barisoni a Focus Economia,
Fernando,
o in altri autorevoli contesti della radio? Perché proprio qui... Ha chiamato perché qui
economia,
non da Barisoni.
Sì.
Caro Parenzo, possiamo parlare, perché
certo.
Insomma, cosa poco, ma ne conosco.
Vabbè, Fernando, ti abbraccio. Ciao.
Ciao caro.
Ciao.
I'm a man.
Restiamo in Abruzzo, va Francesco Pescara, vai.
Pronto?
Sì, allora, dimmi.
Senti, ho l'impressione che tu stia diventando una stampella del clero.
Non hai capito una mazza, però, amico mio. Rispetta, stappa le orecchie. Fai un lavaggio del cervello.
Sì. Un megafono della Chiesa Cattolica.
Io un megafono della Chiesa Cattolica, ma tu, scusa, ma
non te ne accorgi neanche, quello c'è il problema.
Ma che hai sentito, amico? Mi abbiamo intervistato un prete che è stato assolto per.
Ma che intervista? Ma che se ne frega se non puoi essere scopato una monaca? Ma che intervista a fare i preti?
Vabbè,
devi
quelli
sono... ignorare sta gente che ti costa 10 miliardi l'anno.
Oddio mio. Vabbè, che vuoi, Francesco, dimmi.
È che ignori il clero.
Io non ignoro nessuno. E soprattutto faccio quello che mi pare. Massimiliano da Terni.
Fai danno a me e a te stesso.
Vabbè, faccio danno a te, danno al tuo cervello, già danneggiato. Massimiliano da Terni.
Sì, eccomi, sentite.
Dimmi.
Senti, no, volevo intervenire su quello che hai detto su Chico Arguello prima. Sono contento che c'è anche Parenzo, che è un ebreo.
Che c'entra che è ebreo?
Beh,
è un essere pensante, non è questione di ebreo o non ebrei. Che cazzo c'entra? Dai, su.
No, ti dicevo, Chico Arguello, a parte il fatto che è un pittore spagnolo, vabbè, iniziatore del cammino neocatecumenale, ha scritto una sinfonia.
Ragazzi, ma vogliamo dire che neocatecumenali, ma di cosa stiamo parlando?
Hanno diritto anche loro di esprimersi,
neocatecumenali,
no? Una fede,
ma dai, su,
ma che fastidio ti danno?
Ma non mi danno nessun fastidio, ma allora? Non mi dirai mica che è gente normale.
Diranno, ma non sta a me dire, che io non sono d'accordo,
cioè,
con loro.
È normale,
ma
cioè,
fino a quando
te,
non ledono la mia libertà, chi che
fa,
mi frega.
Chi fa 15 figli è normale secondo te? Cioè, ma è normale,
sì,
gente che ha 15 figli, diciamola
può
tutta.
Essere anche normale.
È normale o no? Per me
ma
no.
Ne conosco
lo
tante di persone
per
con tanti
non
figli.
È normale.
Io,
amico,
non c'è niente di male.
Se uno fa 15 figli per me non è normale. Che è
beh, qual è la soglia? 2, 3, 4,
comunque sono detto 15, cioè la questione della riproduzione, come fossero
A me non dà fastidio.
È normale,
non lede la libertà.
È normale o no? Ma certo,
ma non do patenti,
carità,
di normalità.
No, ma è normale,
io.
Ma tu se devi pensare dentro di te, lascia perdere la forma.
Ma
qui
io
non
penso
siamo...
che se uno ha voglia di fare tanti figli,
sì,
va benissimo a farli,
non siamo...
che siano 7,
d'accordo,
8, non lo
ma qui
so.
Qui non siamo alla diplomazia.
Ma io penso così, se vuoi ti dico che
cioè,
non è normale, ma non lo credo.
Uno che fa 15 figli è normale. È normale, diciamo la verità. È normale uno che
ma
fa 15 figli.
Ma non sarò io a dargli la patente.
Ragazzi, ma non siamo nel campo della normalità. Ma
io non lo farei. Ma chi lo dice, scusami?
Dimmi.
Perché è normale uno che lecca i piedi? È normale uno che lecca i piedi? Vogliamo far passare quella per normalità? Vogliamo far passare per normalità questo che chiama? Ma di che stiamo parlando? Uno che va in un bordello e lecca i piedi? Quello è normale? Leccare i piedi e dire che lecca i piedi,
allora,
è normale?
È più normale questo,
dai,
sì.
Su,
è più normale questo.
Ma avanti.
È più normale questo. È più normale, è molto più normale leccare i piedi che fare 15 figli. Te lo dico sinceramente. Massimiliano, dimmi, dai.
Io penso che
io
non giudico.
Chico Arguello ha scritto una sinfonia, La sofferenza degli innocenti,
sì,
che lui ha dedicato a tutti i
Ma io conosco Chico Alonso. Chico Alonso, non Chico Arguello. Io non lo conoscevo fino a oggi. Chico Arguello, io conosco Chico Alonso. Fermi tutti, pubblicità.
Esatto, che ormai è tutto finito.
Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
Papa Francesco, se mi ascolti, grazie a voi giornalisti per questa possibilità che mi avete dato, e se io celebro la messa ricordatevi che io pregherò per voi.
Lorenzo da Roma, vai.
Eccomi, ciao, buonasera.
Ciao, dimmi.
Allora, io volevo dire che dire che chi uccide la moglie o chiunque altro è un pazzo è sicuramente rassicurante, risolve un sacco di cose, come lo risolveva dicendo che Hitler stesso era un pazzo. Ma la realtà umana è molto più complessa, come ti dice Montanini a te. Tu lo vedi ogni sera qual è la realtà umana.
E allora?
Ok. E la stessa cosa fondamentalmente, in modo diverso, in un ambiente di catechesi esistenziale, che dice Chico. Ora tu puoi non essere avvezzo a questo, magari.
Ma che cosa? Scusa, spiegami una cosa, ragazzi, però usciamo fuori dai discorsi complessi, complicati.
No, ma non è complesso.
Ma quello era l'ambito.
Quello. Ma che vuol dire l'ambito? Quando tu metti in collegamento il femminicidio, cioè l'uccisione di uomini, di donne da parte di uomini e pure di figli, mette in collegamento questa cosa, anche solo lontanamente mette in collegamento l'uccisione della moglie o dei figli con la questione del tradimento, cioè del dolore del tradimento, questo tizio va detto chiaramente, è un coglione, punto.
Beh, guarda,
basta.
Questa è una cosa, non è che ha detto una cosa tanto tanto nuova, perché questo,
ma
è...
non lo so, ma ragazzi, ma chi uccide per tradimento, per qualsiasi... a parte chi uccide, uccide, non c'è manco bisogno di commentare, ma se uno
sì,
mette,
ma, è chiaro, ma, è
ma
chiaro,
se tu metti in collegamento dire... questa roba qui, cioè con la questione del tradimento, dicendo che
non c'è dubbio,
dai,
è una follia,
può essere il tradimento, può essere qualsiasi cosa. Quello che ti vuole dire lui è che l'esistenza umana è molto complessa.
Ma no,
nella,
ma è che ci voleva il tizio neocatecumenali, come diavolo si chiama, per raccontarcelo.
E nell'esistenza tragica che vivono tante persone, si può arrivare anche a questo se una persona non è accompagnata e non c'ha una statura dentro.
Sì, ma ho capito, ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire nulla.
Detto è giusto che gli uomini.
Vabbè, allora abbiamo capito male tutti. Tutti quelli che hanno fatto questo collegamento, i siti,
i giornali.
Non ha
detto quello che dite. Non è detto, non ha detto quello che voi dite che ha detto.
Anche solo evocare, scusi però, adesso non voglio discutere. Anche solo evocare in quel contesto, peggio ancora secondo me invece.
Scusa, allora.
Cioè, peggio ancora il fatto che in quel contesto davanti a 140.000, non so quante persone.
No, era un Family Day.
Appunto, davanti a 40.000, 50.000, non so.
Pare che fossero tantissimi.
Un milione, benissimo. Vabbè, quello... 2 milioni. Ma peggio ancora che in quel contesto, allora... abbia associato il femminicidio al tradimento. Ma
scusa,
è una
adesso,
roba folle.
Saranno anche, come dire, particolarmente i titoli spesso riducono le cose in poltiglia. Però quando...
assolutamente ridotte in poltiglia.
Però aspetta, quello... fermo. Quando io leggo Repubblica.it adesso, femminicidio colpa delle donne, la frase shock del fondatore dei neocatecumenali.
Ma non ha detto questa frase, lo capisci?
Non l'ha detto. Ma è una riduzione.
Ma vada a sentire. Ma valla a rivedere su YouTube.
Vabbè, me l'andrò a risentire. Ciao, ciao. È con noi Diana Pavlovic. Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Come stai, Diana?
Abbastanza.
Ciao cara Diana, ciao.
Lotta, sì.
Allora, io voglio capire una cosa. È stato raggiunto un accordo, diciamo, ci siamo visti anche il giorno del processo, un accordo tra alcune associazioni rom, sinti, eccetera, eccetera, che furono maltrattate, dico io, comunque insultate, eccetera, eccetera, durante un ricevimento alla Camera da Borghezio, e lo stesso Borghezio l'hanno portato in tribunale, accusandolo di istigazione all'odio razziale, eccetera, eccetera. Poi pare si sia trovato un accordo che verrà formalizzato tra qualche giorno. Borghezio paga le associazioni per evitare una condanna, in sostanza. Questo è l'accordo. Allora, la domanda che ti faccio è questa: innanzitutto, di quant'è questa cifra?
Non ve lo posso dire.
Come non
ce perché
dire?
Io non voglia, perché io volentieri lo dicevo, perché non lo vuole Borghezio, ha messo una clausola di riservatezza, non vuole che si sappia quanto contribuisce alla causa
Rom. Ah, per questo, perché alla fine contribuisce alla causa Rom.
Certo,
questa è la pena più grande, dici tu.
Beh, questa per noi simbolicamente è una grande vittoria.
Certo.
Raccoglieremo, faremo la campagna "Se mi riconosci mi rispetti" per riconoscere la minoranza rom estinta, anche con i soldi di Borghezio.
Bellissimo.
Dunque, cioè Borghezio contribuirà,
la legge del contrappasso,
contribuirà
dantesca,
alla campagna sul riconoscimento della minoranza Rom.
Esatto, esatto.
È una bella punizione.
E questo è un godimento pazzesco, dici tu.
Beh, questa è simbolicamente una grande vittoria politica per noi.
Però io dico una cosa, no, la mia critica è questa. Tu
Bello,
sai,
ha ragione, capito?
Ma no, ma per te ha ragione, per me no. Abbi pazienza, me lo fai dire. Io conosco Diana, la rispetto, abbiamo idee diverse, ma non ho problemi
a
confrontarsi.
Ma ha ragione per quello che ti ho detto
e
prima.
E lei non ha problemi a confrontarsi. Allora, il problema è questo, Diana. Se uno porta in tribunale Borghezio, perché pensa che Borghezio sia un razzista, e tu lo pensi, immagino, no?
Beh, questo lo deciderà la sentenza.
No, lui come persona, per quello che ha detto, eccetera, eccetera, è razzista o no? No, per quello che ha detto in quell'occasione, in generale, nella sua vita, nei confronti di Rom, come lo consideri Borghezio? Immagino che lo consideri.
Ha fatto delle uscite diverse, è stato anche condannato in un altro processo rispetto agli immigrati. Insomma, non è che lo devo dire io.
Che ne so, dillo però, se pensi che sia un razzista, se non ti tirare indietro perché capito? Se pensi che sia un razzista, dillo. Borghezio per me è un razzista.
Io voglio aspettare, diciamo, io aspetto perché il problema.
Ma una delle associazioni è quella di cui sei presidente? Una delle associazioni?
È una delle associazioni della quale sono vicepresidente.
Allora, io so che sono in realtà meno di 30.000 euro. Questa è la realtà, cioè che voi avete chiesto 100.000 euro e lui ottiene alla fine, ha ottenuto uno sconto da questa richiesta, di questo accordo, e dunque saranno, diciamo, più o meno 5.000 euro ad associazione più 5.000 euro per l'avvocato. Allora, ma adesso tu non confermerai, vedremo poi, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine 25.000 euro, cioè il prezzo che è nulla, diciamo la verità, 25.000 euro che cos'è? È poca roba. Cioè, in cambio dei soldi voi rinunciate a far condannare Borghezio? Cioè,
No, è così.
Ma come no? È così.
No. Questa è una causa penale, è importante che chi ci ascolta, appunto, capisca bene. E dunque non è che noi patteggiamo e lui è libero. Noi non siamo più, diciamo, ci togliamo dalla parte civile, ma la causa penale va avanti. Il PM comunque continua il processo contro il Borghezio perché ha fatto, cioè, è stato accusato un reato penale. Esatto, è proprio così.
No, però se c'è un accordo tra di voi, evidentemente
è una causa civile.
Sì, però se c'è un accordo, voi ritirate. Perché questa è la cosa, dai.
Cosa vuol dire se uno è accusato?
Ritirate la querela, ritirate le cose. Cioè,
non abbiamo fatto la querela. Cioè,
ma l'accordo è questo, altrimenti se quello che paga fa. Allora,
noi
che paga?
Ci togliamo dal processo come parte civile,
ho capito.
Ma il PM lo persegue comunque e arriverà alla fine del processo nel quale Borghezio sarà condannato o non sarà condannato. Non lo so, ma quando uno è in un processo penale, cioè che se uno fa un omicidio, per dirvi, chi è la parte civile chiede risarcimenti, comunque non è che non viene giudicato per l'omicidio perché la parte civile ha accettato risarcimenti.
Beh, per forza, perché altrimenti lui che cosa lo fa fare questo accordo? Sarebbe ridicolo che lo facesse. Comunque, al di là della questione così.
Guardate che è così.
Sì, d'accordo, però io voglio capire una cosa.
Siamo accertati.
Perché voi rinunciate in pratica a farlo condannare per ottenere dei soldi?
No, noi non abbiamo rinunciato a farlo condannare.
Cioè, voi speri ancora che sia condannato per istigazione alla rogna razziale?
Può darsi che se viene condannato, può darsi che la sua condanna venga sia meno pesante.
Sia meno pesante perché...
E può darsi che non vada in carcere, per dire, se viene condannato può darsi che non vada in carcere, sconti la pena.
Ma perché avete... ripeto, secondo me è un doubt test, cioè voi avete rinunciato a perseguire fino in fondo Borghezio per tutti...
No, a noi non interessano i soldi, interessano le scuse... Eri in tribunale quando Borghezio ha detto, si è scusato con le comunità rom, ha detto che ha il rispetto profondo delle comunità rom e sinte, che lui non ha mai inneggiato alle ruspe e non ha mai chiamato nessuno feccia della società e che non è d'accordo con quella politica, eccetera, eccetera. E dunque questo per noi...
Ma che dovrebbe fare lui secondo te? Dovrebbe, che ne so, dovrebbe fare i servizi sociali in un campo rom o no?
Ma io un campo rom non lo vorrei mai. Perché? Però il giudice deciderà.
Perché non lo vorresti?
Se lo condanna il giudice farà la sua condanna.
Perché non lo vuoi in un campo rom, signor Borghezio?
Non lo so.
Ti dà fastidio che entri in un campo rom, signor Borghezio, diciamo la verità.
Ma quando è entrato diciamo malamente, ecco.
Non lo vuoi in un campo rom, ma ti fa schifo, dai Borghezio,
no,
ti fa schifo.
No, nel senso che poi io sinceramente a noi interessavano le scuse
e i soldi,
la conferma e diciamo riconoscere da parte sua che ha sbagliato
e pubblicamente.
I soldi arrivano, hai detto tu prima che non sono grandi soldi, però simbolicamente il fatto che vengano usati per una causa, una delle più importanti cause per noi, venga finanziata anche soldi di Borghezio, la cosa...
Ma ti ha spiegato, e mi scrivo anche da casa, che il procedimento va avanti di ufficio.
Sì, ma lui spera di evitare in questo modo la condanna,
però mi hanno
per istigazione all'odio razziale.
Un autorevole giurista, di famiglia peraltro,
vabbè,
mi ha appena segnalato che siccome quello è un procedimento che va avanti d'ufficio,
ho capito, però lui in questo modo...
Ma i soldi, guardate che i soldi per noi sono il riconoscimento, se sono 100 euro, 5.000 o 10.000 sono il riconoscimento, il fatto che lui riconosce di aver
sbagliato,
si è scusato e dunque per noi...
Poi pensa che bello vedere questi soldi utilizzati per la causa rom, secondo me ieri ho detto... È meraviglioso.
Va bene, ciao Diana, grazie. Ciao. Ragazzi, io mi sono fissato con i neocatecumenali. Mi sono fissato
perché?
In maniera.
Ma perché
mi
non rispetti gli altri?
No.
Ma guarda che sei comunista proprio. Cioè, tu a te piace leccare i piedi e a quelle piace fare i figli. Dov'è il problema?
Fabrizio da Reggio Calabria.
Ciao, e allora
ragazzi, ma non si può dire che è normale, dai, su, non è normale. Leccare i piedi è più normale che fare 13 figli. Ma è normale, ma è scontato, su, dai. Fabrizio, per te cosa è più normale? Farsi leccare i piedi oppure fare 13 figli?
La prima.
Dai, su, 13 figli non si può sentire. Dai.
Ma a chi fa male? Ma io non capisco. Cioè, se una persona non lede i tuoi diritti, se mi obbligassero a me,
vabbè,
a farli,
dai, Fabrizio, dunque?
Capisco. Ma
io infatti mi dico dire questo. Io vorrei capire nel 2015 il senso del voto alla Lega, perché diciamolo, la Lega oggi rappresenta l'antitesi dell'intelligenza umana, dell'evoluzione della specie. Io posso capire il voto della Lega quando razzista, è uscito Mani Pulite.
Sei un razzista,
posso
tu,
capire,
dai,
quando è uscito Mani Pulite come voto di protesta, ma lo stesso battesimo della Lega al governo è una contraddizione in termini, perché contro Roma ladrona, contro la corruzione, poi con chi vanno il governo? Con Berlusconi. E già da lì abbiamo capito tutto. E poi è stata una lenta discesa nello schifo più totale.
Te sta sul cazzo la Lega, dai.
Borghezio, Bonanno e via dicendo, e Salvini, cioè non hanno niente da comunicare,
sì,
al mondo, all'umanità.
Aspetta, ho capito.
Odio,
Virgin Pescara, ho capito. Virgin Pescara, come si fa a chiamare Virgin uno? Virgin?
Vabbè, scusami, Giuseppe. Beh, come ti fai a chiamarti Giuseppe?
Virgin, dai, ma che nome è? Virginio, Giuseppe. Virginio ti chiami, Virginio.
Giuseppe, lo sai che era Giuseppe? Sì,
sì, lo so, dimmi. Che mi
con quelli con tanti figli.
Allora?
Io ce ne ho 4. Pronto?
Vabbè, c'hai 4 figli, allora?
No, allora dimmi tu. Ho sbagliato qualcosa.
Hai
allora
chiamato tu 4
no,
figli, è normale.
Ho capito.
4 figli,
dai,
è normale,
grazie.
Sì, 13 ho detto, infatti, sei... 13. 13,
no,
non 4. Ma che vuoi da me? Non ho capito, Virgine.
No, niente, no, siccome te la prendi con Chico?
No, me la sono presa con Chico per un'altra cosa.
No. Ma che dici? Ma Giuseppe, risentiti e vedi un po' se te la sei presa o no. Con avvocati comunali.
Beh, certo, me la son presa col signor Chico che ha detto quella stronzata. Poi ho detto che fare 13 figli non è normale, è un po' una provocazione, ma ci credo. Vabbè, Virgin, che vuoi allora?
Ti voglio dire una cosa. Tu, dimmi. Mezz'ora fa circa, sì, hai detto che non ti piacciono gli uomini. Mm. Tu l'hai detto, eh?
Allora?
E dopo ti... sai, come ficcia di quelli che vogliono che vogliono difendere.
Vabbè, Virgilio, mi hai rotto le scatole, vai, ciao. Dai che puoi parlare, no, per monosillabi, dai. Dino Giarrusso, grandissima Iena, ciao Dino. Dino,
eccomi, ritmo. Sentito quello prima di me, era una scheggia.
Allora, caro Dino, allora, mi hai scritto un messaggio bellissimo in cui mi hai descritto alcune attività dei signori neocatecumenali che ti sono state raccontate queste attività da un tuo amico, dunque.
No, non mi sono state raccontate. Io ho un amico che, sì, in seguito, poverino, una brava persona, in seguito a una grave disgrazia familiare, si è fatto prete ed è diventato un prete neocatecumeno.
Perché esistono pure i preti neocatecumeni?
Sì, certo. Certo.
Ragazzi, io sono ignorante.
Allora, è una setta all'interno della religione cattolica, quindi loro, sì, sono cattolici.
Una setta, insomma, sì,
è una congregazione, scusami,
ecco,
congregazione,
esatto,
come i fratelli cristiani, i salesiani, bravo, eccetera. Però loro sono
congregazione, esatto,
molto duri,
sì,
hanno delle regole particolari. Io te ne potrei raccontare alcune che mi hanno lasciato basito.
Tipo?
Per esempio, che c'era durante la messa un ragazzo in ginocchio che, sì, teneva il librone della messa come se fosse un leggero umano, sì, era una cosa un po'
in ginocchio,
in ginocchio. Sì, cioè il prete leggeva, non aveva appoggiato, magari era un caso, non lo so, però io l'ho visto con gli occhi
manco
miei,
in una festa di bondage succedeva.
Sembrava una roba un po' tipo Eyes Wide Shut.
E poi
veniva questi ragazzi che erano gli officianti, diciamo quelli che se non sarebbero i chierichetti nella chiesa cattolica, sì, baciavano le mani del prete prima e durante e dopo la lettura. La messa durava circa 3 ore. Io ricordo di questa cosa durante il discorso dopo l'ordinazione. Ripeto, parlo di una persona splendida, che è un,
sì,
ragazzo,
certo,
che ha fatto un percorso che io rispetto. Disse, siccome sembrava proprio un matrimonio, no? Sembrava proprio un matrimonio, lui disse: sì, in effetti è un matrimonio, ma la differenza è che il mio sposo, a differenza del vostro, non mi potrà mai tradire. Che loro hanno molto la cosa del del tradimento.
Sì.
E poi hanno delle regole, alcune delle quali secondo me terribili, per esempio che chi entra in questa congrega, sì, anche da laico, parlo di laici, cioè di, sì, persone che vanno a chiedere, viene messo al centro di una stanza dove tutti i catechisti da solo, dove, sì, tutti i catechisti gli fanno delle domande molto pressanti sulla, sulla vita privata. Questo è uno dei passi per diventare un neocatecumeno, perché il neocatecumeno sarebbe il nuovo battesimo, viene considerato un secondo battesimo verso la
religione. È una cosa pazzesca, dai, Valenzo, su.
Allora, adesso fra,
non difendo
tu
mica
sei
niente,
lo strumento del demonio, come disse una volta.
Ma no, ma adesso dobbiamo chiudere, però
io
ognuno,
non difendo
ognuno
nessuno,
può fare quello che vuoi, ma
appunto,
mi dirai che questo è normale?
Non...
Mi dirai, no, che
diciamo
fare
che
tanti
figli... Al di là di fare figli, hanno delle regole molto, molto dure, secondo me terribili, contrarie alla parola di Cristo, a mio personale modo di vedere.
Vabbè,
ma la cosa più divertente è che uno di loro mi disse, dice, ah, ma noi non siamo quelli più, più duri, più cattivi, i più duri sono i legionari di Cristo.
È vero, ha ragione,
ne parlerò.
I
legionari di Cristo, ragazzi, io non ce la faccio, non ce la faccio.
Ma tu perché
ciao,
sei
Dio,
così intollerante?
Non ce la faccio, perché? Maria Grazia, Imperio, 10 secondi, 10
chiudi
secondi,
tutto,
non si può,
basta,
non si può, a domani, chiudiamo tutto, chiudiamo tutto, Baracca e Burattini, tiriamo giù la Claire!
Amore mio, oddio, no, 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 oddio, oddio mio, no, come no, dico, non ti va bene, ti fa male, dico, che c'hai, no, 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 sì, dico, voglio, sto volendo come una matta, come non è mai successo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica, a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
E che cos'è? E che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali.
Radio 24. La passione si sente.